Bene, buonasera, mi presento, sono il dottor Giuseppe Livido, anche se tanti mi conoscono già, e ci tengo a dire che sono dottore ma non medico, in quanto ho studiato naturopatia, ma il mio studio principale è lo studio sull'economia. La naturopatia l'ho sviluppata per hobby personale, per passione personale. Nel 2007 ho dato, diciamo, la tesi di naturopatia con una tesi del titolo Prevenzione e cura del cancro in medicina naturale e alternativa. Tesi dalla quale ho ricavato un libro che ho pubblicato e che si può scaricare anche gratuitamente da internet sul mio sito www.giuseppelimido.com. Sul mio sito non troverete né pubblicità né nient'altro, in quanto aborrisco ogni forma, diciamo, di utilitarismo connessa allo studio e alla scienza. Bene, stasera siamo qui a parlare del cibo. Che il cibo sia importante lo sappiamo tutti, però vale la pena di ricordare e di citare chi nell'antichità si era già reso conto dell'importanza del cibo, e chi meglio di Ippocrate, no, che è vissuto dal 460 al 371 a.C., che era considerato il padre della medicina occidentale. Ippocrate diceva che il cibo sia la tua medicina, che la medicina sia il tuo cibo. In altre parole, la prima forma di cura è il cibo. Diceva anche che il cancro non si cura col ferro del chirurgo, ma con la dieta vegetariana e le erbe mediche. Quindi, se possiamo guarire dal cancro con una dieta, figuriamoci se non possiamo prevenire anche tante altre malattie e tenerci in buona salute. Allora, la salute è importante, e nella medicina moderna si pensa che la salute sia connessa a un uso esagerato di medicine. Allora, il dottor Mosseri, che era igienista, ha scritto: il germe non è nulla, l'ambiente all'interno dell'organismo è tutto, i microbi non causano la malattia, attenzione, come le mosche non causano la sporcizia. Bella affermazione. Che cos'è questo ambiente interno? L'ambiente interno praticamente è il nostro, l'equilibrio che ha il corpo e che lo mette in condizioni di fronteggiare tutti gli agenti, anche gli agenti patogeni, eccetera. C'è stato la grande disputa fra Pasteur, che aveva scoperto i batteri, e Béchamp, che era contemporaneo, un medico più anziano di lui. Béchamp sosteneva che i microbi non causano le malattie, ma le malattie sono causate da un organismo malato. L'organismo è già malato per conto suo e quindi ha un sistema immunitario che allora non si sapeva ancora che esistesse, ma comunque ha un equilibrio sballato, e il germe nei confronti di una persona sana non può fare nulla. Io ho scritto anch'io nella mia tesi che è impossibile che una persona sana si ammali, perché se si ammalasse non sarebbe più sana. Questa messia della Parisse sembra una cretinata, ma in effetti è così. Se una persona è sana non prende delle malattie, ed è stato dimostrato varie volte, lo vediamo anche noi nelle nostre famiglie quando c'è una crisi di influenza, magari l'influenza colpisce due membri della famiglia e gli altri invece rimangono indenni, ma non dovrebbero ammalarsi anche loro se veramente sono questi virus, oppure uno prende la tosse e l'altro non lo prende. In genere le famiglie si ammalano abbastanza omogeneamente perché il cibo, il tenore di vita è un po' lo stesso, ciò nonostante ci sono delle persone più forti e altre meno forti. È stato dimostrato proprio in quel periodo, questo medico che doveva essere Mosseri, che era si è bevuto una cultura di vibrioni del colera, una cultura che sarebbe stata sufficiente a far ammalare un intero villaggio, e non ha preso niente, e poi ha mandato a dire a Pasteur: vedi che la tua teoria non funziona. Pasteur gli ha risposto: tu sei talmente acido scorbutico che la tua acidità ha bruciato perfino i vibrioni del colera. Ed era, questa voleva essere una, come dire, una polemica, ma in effetti era colpito nel segno. L'acidità dello stomaco, l'acido cloridrico, aveva ucciso tutti i vibrioni. Vuol dire che lui era in perfetta salute ed era, adesso non è che vi consiglio di bervi l'acqua di fogna, eccetera, ma per dire che non è il, come si chiama, l'agente patogeno che crea la malattia, la crea sicuramente, se io sono, come dire, appena appena in buona salute e arriva l'agente patogeno mi fa ammalare, ma una persona estremamente forte, estremamente equilibrata, con una dieta giusta, con un equilibrio acido-basico perfetto, di ben difficilmente si ammala. Se poi va in Africa e c'è l'Ebola si ammala anche lui, ragazzi, però voglio dire, è ben difficile che prenda l'influenza. Io sono tanti anni che l'influenza non la prendo, ho detto l'altra volta la vitamina C, il cloruro di magnesio eccetera, e le docce fredde al mattino, camminare, non coprirsi, dormire al freddo, tutto questo fortifica l'organismo, come dicevano i romani, no? Se un organismo è forte non si ammala, se un organismo è debole si ammala tranquillamente. Finalmente vi cito Alexis Carrel che dice: il segreto della vita consiste nel fornire alle cellule i giusti nutrimenti e di rimuovere dalla cellula le sostanze nocive. Se ciò per qualsiasi motivo non dovesse funzionare, le cellule morirebbero nei propri rifiuti tossici. Allora, questo Alexis Carrel addirittura è arrivato, si è spinto a dire che la cellula è immortale, affermazione abbastanza impegnativa. Comunque non era un imbecille questo qua, perché ha preso il premio Nobel per la medicina e fisiologia nel 1912 e ha dimostrato la sua teoria mantenendo in vita un cuore di pollo in una soluzione fisiologica per 28 anni, poi dopo il suo assistente si è dimenticato di cambiare la soluzione fisiologica e esattamente come diceva lui le cellule del cuore di pollo sono morte nelle loro tossine, altrimenti probabilmente sarebbero ancora qua. Ora, se noi invecchiamo perché le nostre cellule muoiono e vengono costantemente ricambiate, tutte le volte che una cellula si ricambia, i telomeri, che sono le parti terminali dei cromosomi, si accorciano e alla fine, quando sono troppo corti, non riescono più a riprodursi ed ecco che noi invecchiamo, i nostri organi invecchiano, non riescono più a svolgere la loro funzione e noi moriamo. Se noi riuscissimo a fermare l'invecchiamento della cellula, teoricamente riusciremmo a fermare anche il nostro invecchiamento. Come si fa a fermare l'invecchiamento delle cellule? Né più né meno che, come diceva Alexis Carroll, fornendo i giusti nutrimenti e rimuovendo le sostanze tossiche che le cellule producono. Viceversa, se noi diamo i nutrimenti sbagliati e intossichiamo le cellule, voi potete capire che la cellula muore prima e noi, ogni cellula che muore si porta via un pezzettino di noi. Ecco. Quindi dobbiamo introdurre i cibi giusti, ma non soltanto i cibi giusti dobbiamo introdurre, dobbiamo anche assumerli nel modo giusto e, come dire, in modo tale che il nostro organismo sia in condizioni di assorbire gli elementi nutritivi di cui necessita. Allora, la prima cosa in assoluto, ora non vi parlerò di un cibo più buono, uno meno buono, uno migliore, questo ci sarà tempo nella seconda parte. La prima cosa che noi dobbiamo guardare, sulla quale noi dobbiamo porre l'attenzione, è che sulla Terra esistono più di 700.000 specie di animali, di cui una mangia il cibo cotto. Immaginate qual è questa specie animale. Tutte le altre mangiano il cibo crudo. Se noi andiamo a vedere nella natura, noi vediamo che le malattie cronico-degenerative nella natura non esistono. Non esiste un animale con diabete, non esiste, il cancro è estremamente poco diffuso. Adesso comincia a colpire i cani, i gatti e gli animali d'allevamento, perché noi gli diamo le nostre cose da mangiare, gli diamo quelle crocchette, gli diamo i cibi cotti, eccetera. Ma nella natura gli animali vivono in grande salute e muoiono anche in salute. Solitamente il decadimento senile non è così lungo e doloroso come nel caso degli esseri umani. Loro in poco tempo corrono, saltano eccetera, poi a un certo punto si ammalano e muoiono perché sono invecchiati. Questo perché hanno una dieta adatta. La dieta adatta è una dieta che è essenzialmente, anzi totalmente crudariana. Quando si sono formati i nostri geni, no? Non esisteva il fuoco, quindi i nostri geni sono abituati al cibo crudo e non sono abituati al cibo cotto. Il cibo cotto viene riconosciuto dal nostro sistema immunitario come un nemico. In altre parole, il nostro sistema immunitario, davanti alle proteine alterate dalla cottura, non riconoscendole, si mette in allarme. Cosa succede? Che dopo 30-90 minuti dall'ingestione di un cibo cotto, i globuli bianchi aumentano di numero. Ora, i globuli bianchi sono un po' la nostra polizia, no? È come se si mettessero in stato d'allarme, escono fuori tutti dalle caserne, vediamo cosa succede, no? Sta arrivando il nemico. Poi il nemico non arriva, no? Però loro sono rimasti in allarme e questo dà dei problemi di salute, fra cui anche le famose allergie. Bisogna dire che i globuli bianchi aumentano, però assumendo le proteine del cibo cotto diminuiscono la capacità di fagocitosi, che sarebbe la capacità di mangiarsi, di inglobare i bacilli, quindi diventano di più. Fanno un gran casino, mi creano anche la predisposizione alle allergie, ma mi difendono meno dalle infezioni vere e proprie. È questo che fa il cibo cotto. Perché? Perché il cibo cotto nella cottura altera le proteine. Nella cottura si formano anche molte sostanze che sono cancerogene, basti pensare a quando facciamo una grigliata, no? Che si formano tutti le benzopirene, i catrami da piroscissione, le sostanze cancerogene varie come l'acroleina, i grassi bruciati, lo sappiamo tutti che fanno male, ma anche diciamo... anche se alterano le proteine, per esempio ci sono molti cibi che vengono digeriti molto meglio crudi che da cotti. Il cavolo, per esempio, il cavolo è stato molto studiato perché è stato il pilastro un po' dell'alimentazione delle popolazioni del centro Europa, quindi la Germania, la Polonia, che la gente passava l'inverno specialmente mangiando questi cavoli, facevano le montagne di cavoli in cortile che poi gelavano, andavano fuori col piccone, ne spaccavano un po' e facevano, e i cavoli sono ricchi di vitamina C, sono ricchi di tante sostanze, erano quelli che gli impedivano di avere lo scorbuto, di avere la pellagra e tutto il resto. Bene, il cavolo crudo si digerisce in 2 ore, il cavolo cotto si digerisce in 4 ore. E nella cottura abbiamo perdita di proteine, perdita di minerali e di vitamine, alterazione e perdita degli enzimi, come abbiamo detto la volta scorsa. Cioè gli enzimi sono quelle proteine complesse che servono all'organismo per un certo scopo, per esempio per la digestione o se no per il sistema immunitario, per far funzionare tutto l'organismo. Non c'è nessun enzima che resista a una temperatura superiore agli 80 gradi, quindi noi li distruggiamo questi enzimi, poi il corpo non è più capace di farli, poi dopo gli mancano. Si distruggono gli ormoni, si distruggono gli antiossidanti naturali e si produce l'acido urico. Allora, gli ortaggi per esempio hanno la perdita del 45% con la cottura, hanno la perdita del 45% mediamente, del 45% della vitamina C, che sappiamo che è una vitamina termolabile. Perdono dal 20 al 70% dei minerali solubili. Per esempio il cavolo, che appunto è stato molto studiato, perde il 62% delle proteine, il 72% del calcio, il 60% del fosforo, il 67% del ferro, il 45% della vitamina C. L'acido folico viene distrutto, si perde il 10% nella cottura a vapore, il 20% nella cottura a pressione, nel 50% con la bollitura. Quindi capite che noi facciamo un danno al cibo che noi mangiamo. Questo è un danno da carenza, ma ci sono dei danni ancora più elevati. Allora, hanno provato per esempio alle scimmie, le scimmie mangiano robe crude, no? Qua le scimmie sono molto simili agli uomini, hanno detto proviamo le scimmie, gli diamo del cibo cotto. Cosa hanno visto? Prima di tutto prendevano la diarrea, andavano in dissenteria, perdevano peso, perdevano il pelo, deperimento vitale, alla fine rischiavano di morire e alla fine dovevano riportarle al cibo crudo. I leoni, avevano i leoni nello zoo che si mangiavano queste carcasse puzzolenti eccetera, ma insomma non si può, facciamogliele cuocere. Hanno fatto cuocere diciamo la carne al leone e il leone ha perso la capacità riproduttiva, quindi non si riproduceva più, non gli tirava più il pisello al leone, no? All'uomo chi lo sa, forse anche tutto questo decadimento della fertilità dell'uomo e della donna, chi lo sa che non facciamo come i leoni, no? Che Allora, l'effetto della cottura, ossidazione, quindi aumenta l'ossidazione dei cibi, perdita dell'energia vitale, e qui ci sarebbe moltissimo da dire, no? Sull'energia vitale. Purtroppo i libri di Steiner, che ha studiato, ha passato una vita a studiare l'orgone, energia vitale, eccetera, lui è stato molto osteggiato dalla medicina ufficiale fino a che hanno preso i suoi libri e li hanno bruciati. Questo non è avvenuto ai tempi dell'Inquisizione, è avvenuto nel 1900 e qualcosa, secolo scorso. Ma si può prendere i libri di uno scienziato e bruciarli e distruggere tutto il suo lavoro per paura che qualcuno, non lo so io... Ma anche la Chiesa Cattolica si teneva una copia dei libri nei sotterranei del Vaticano prima di bruciarli, no? Che retriva come è, eccetera, conservatrice. No, la medicina ufficiale ha bruciato tutto lo studio di Rudolf Steiner. Vabbè, comunque perdita dell'energia vitale con la cottura. Diciamo che si perdono gli enzimi, che stiamo un pochino più sull'ufficiale. Alterazione delle proteine che diventano poco digeribili, distruzione delle vitamine, abbiamo detto, perdita dei minerali, però la perdita dei minerali non è che li perdo soltanto perché si dilavano i minerali solubili, che ne perdo il 70%, addirittura i minerali si trasformano da organici a inorganici. Allora, i minerali sono di due, cioè lo stesso minerale chimicamente, cioè io se per esempio ho una carenza di magnesio, come dicevamo un paio di lezioni fa, cosa faccio? Mi manca il calcio, mi manca il magnesio, che bello, vado su al Monte Ossa, prendo i primi sassi che trovo e me li mangio, è dolomia, carbonato di calcio e di magnesio, meglio di così, voi pensate di digerirli quei sassi lì? È ben difficile che li digeriamo, perché? Perché sono minerali inorganici, non hanno fatto parte del ciclo vitale. Lo stesso magnesio, lo stesso calcio che troviamo, diciamo, nelle mandorle, che troviamo nella frutta secca, nella verdura, eccetera, lo assorbo molto più facilmente, perché sono minerali chelati. Cosa vuol dire? La chelazione rende biodisponibile il minerale, come se al minerale spuntassero delle tante braccine, no? Che si attaccano alle mie cellule e quindi vengono assorbite. Con la cottura questa chelazione se ne va, gli tagliamo tutte le braccine e quindi diventano né più né meno che come un sasso e quindi non riesco ad assorbirlo. Questo fa la cottura. E poi formazione di sostanze cancerose e tossiche, l'abbiamo detto, e poi, cosa molto grave, mancanza del senso di sazietà. Quando mangiamo le cose cotte non ci saziano, proprio perché sono povere di elementi nutritivi, proprio perché sono povere di energia vitale, il nostro corpo pensa di non aver mangiato. Ora io vi suggerisco di fare una prova, prendetevi una centrifuga, ma basta anche un frullatore, una pressa, eccetera, e fatevi una bella spremutona di verdura, ci mettete la barbabietola rossa, le carote, il limone, il sedano, le mele, le arance, chi più ne ha lo zenzero, chi più ne ha più ne metta, quello che volete, no? Vi bevete tre bei bicchieroni, questa è la mia dieta pazzoide, perderò 7 kg in 3 settimane, in effetti li ho persi, vi bevete quello, se andate a vedere che quante calorie ci sono dentro lì, ce n'è veramente poche, però siccome è ricco, c'è una grossa ricchezza di questi enzimi, di queste vitamine e tutto il resto, il corpo è soddisfatto, non avete più fame. Non vi è mai capitato di fare un pranzo luculiano, mangiare e alla fine del pranzo siete pieni a scoppiare ma ci avete ancora voglia di mangiare, no? A me capita, no? È perché il corpo chiede il vero nutrimento, noi gli abbiamo dato soltanto le calorie nude, no? Ma il corpo chiede il nutrimento, quindi mancanza del senso di sazietà che mi porta verso l'eccesso di cibo, l'obesità con tutto quello che ne consegue. L'altra cosa è molto importante, è come mangio le cose, la masticazione. Noi viviamo in un tempo di fretta, e il papalagi, che è l'uomo bianco, come dicevano gli abitanti delle isole Salomone, corre sempre, il papalagi ha perso il suo tempo, noi corriamo. Io avevo letto da ragazzo che ogni cibo va bevuto, ogni bevanda va mangiata, vuol dire che addirittura le bevande bisogna masticarle, come dicono proprio gli indiani della Ayurveda, i cibi vanno masticati 30 volte, che poi non basta passa neanche, finché diventano liquidi e quindi poi li bevi. Allora io da ragazzo, che ero sempre, sono sempre stato uno che ha voluto sperimentare, ho cominciato a fare questo, figuriamoci, cioè la società mica ti capisce, ha cominciato i genitori, i fratelli a prendermi in giro, sì, è lungo a mangiare, è lungo anche a lavorare, io però sono maduro come decoccio, no? Mi ho preso l'abitudine di masticare a lungo, la prima digestione inizia in bocca, la saliva comincia a digerire gli amidi cotti, comincia a sterilizzare, a dare una prima grossolana sterilizzazione ai cibi, perché la saliva è anche a cambiare il pH anche dei cibi. Inoltre il cibo, masticandolo a lungo, non solo viene in un certo modo predigerito e non viene anche soltanto predisposto a una migliore digestione nello stomaco, perché più è sottile e più i succhi gastrici lo compenetrano, no? Se io una grossa zollettona di zucchero la metto nell'acqua si scioglie male, invece lo zucchero in polvere si scioglie benissimo. Brutto esempio quello dello zucchero, poi parleremo dello zucchero. Ma il cibo cambierà anche sapore, assumerà un sapore molto migliore, addirittura gli amidi diventeranno dolci, non avrò bisogno di mettere tanti dolcificanti, tanti zuccheri, eccetera, perché svilupperà la sua dolcezza naturale, anche un pezzo di pane masticato a lungo diventa dolce, e poi mi stimola il senso della sazietà, quindi mi aiuterà a mangiare meno, a mangiare quello che mi serve. Quindi la masticazione è importantissima. L'altra cosa importante, noi dobbiamo insegnare ai nostri bambini a masticare, invece di dire dai dai fai in fretta, vediamo chi finisce prima, gira la scodella chi ha finito, oh bravo un cioccolatino a te, doppio errore, gira un cioccolatino perché c'è lo zucchero, perché hai mangiato in fretta. Noi dobbiamo insegnare ai bambini a mangiare piano, non a mangiare in fretta, perché poi dopo gli viene la gastrite, gli viene come dire il vomito, gli viene le allergie perché non hanno digerito, eccetera, e poi vado dal dottore e gli faccio dare tutte le medicine. No, insegniamogli a masticare, e digeriranno meglio e cresceranno anche più in fretta, perché non è quello che butto giù che mi fa crescere e che mi fa star bene, è quello che assimilo. Se io non riesco ad assimilare, è inutile che butto giù i sassi e non li assimilo, no? Cerchiamo di insegnare ai bambini il corretto modo di mangiare, è più, quasi più importante di quello che mangio, come lo mangio. Poi è ovvio, non devo mangiare di fretta, non devo mangiare sotto stress, quando sono arrabbiato non devo mangiare, non devo parlare di lavoro a tavola, non devo parlare di cose stressanti a tavola. Se devo, ecco, bello, arriva a casa il bambino, si mette a tavola, dove sei stato, cosa hai fatto, ma non hai fatto i compiti, e comincio a sgridarlo a tavola, perché sennò poi dopo va di là a giocare col videogioco e non lo sento più, allora gli do giù una bella raspone a tavola. Ecco, quel bambino lì, poverino, non so cosa digerisce quel giorno lì, ecco, voglio dire, cerchiamo che l'ambiente dove consumiamo i pasti sia un ambiente di armonia. La donna che cucina i pasti trasmette al cibo, questo lo dicono sempre gli indiani della Ayurveda, trasmette il proprio stato d'animo nel cibo. La donna arrabbiata trasmette la rabbia nel cibo, la donna triste trasmette la tristezza nel cibo, la donna invece allegra, serena, trasmette l'allegria e la serenità al cibo e conseguentemente a tutta la famiglia. Una cosa un po' esoterica, però credetemi, effettivamente quando la mamma è incazzata, tutti mangiano da incazzati e poi dopo non è che digeriscono tanto. Quindi il modo di mangiare. L'altra cosa, le associazioni alimentari sono importantissime. Allora, vi leggo delle associazioni che non vanno bene. Latte e derivati con la carne, questa è la prima cosa. Se voi andate a vedere la cucina kosher, quella degli ebrei, che è una delle più vecchie cucine, una delle più vecchie medicine degli ebrei, sono mica da tanto da sottovalutare, perché sono riusciti a mantenere la loro identità per tutte queste migliaia di anni, le loro tradizioni, che sono sperimentate, sì, sono tradizioni religiose, però non dimentichiamo che nell'antichità la religione ti insegnava a sopravvivere. Per esempio la cucina kosher dice che non devi mangiare le ostriche, i mitili, le forze, ma perché? Perché quelle sono delle spugne dello sporco. Allora immaginate, nell'antichità, che vivevano sulle palafitte, cagavano e pisciavano nell'acqua sotto, buttavano giù i rifiuti, eccetera, ci crescevano le cozze, le mangiavano, si ammalavano. Quindi a un certo punto, oggi come oggi, con la stabulazione e tutto il resto, le possiamo benissimo mangiare, no? Però c'è il fondamento, no? Ecco, il latte con la carne è un tabù per gli ebrei. Cosa abbiamo scoperto? Questo è il professor Luciano Pecchiai, il nostro insegnante di eubiotica. Il latte contiene la caseina e la caseina con la carne riveste la proteina della carne e la rende quasi indigeribili, cioè i succhi gastrici non riescono più ad arrivare alla carne, devono prima digerire la caseina, che necessita di succhi gastrici diversi da quelli della carne. Quindi immaginatevi voi, raddoppia i tempi di digestione. Quindi latte con la carne, formaggio e carne non bisogna mangiarlo. Ora io vado alla McDonald's e cosa trovo? Mi danno i cheeseburger, che non solo c'è dentro la carne e il formaggio, ma c'è anche l'altra associazione delle proteine con i carboidrati. Perché? Perché le proteine vengono digerite in un ambiente acido, molto acido, i carboidrati in un ambiente mediamente acido o leggermente più alcalino. La stessa saliva, se noi mettiamo in bocca il pane, ha un certo grado di acidità, o meglio di alcalinità, è parecchio alcalina. Se metto in bocca la carne, cambia la saliva, diventa meno alcalina. Quando scende nello stomaco, la carne stimola la secrezione di molto acido cloridrico, i carboidrati di poco acido cloridrico. Perché i carboidrati vengono digeriti meglio in un ambiente mediamente acido, mentre la carne in un ambiente molto acido. Ora, se io mangio carne e carboidrati, e dico alla mia saliva, sì, più acida ma anche meno acida, tu stomaco devi buttare fuori tanto acido cloridrico, però anche poco, alla fine faccio su un casino e si digerisce male. L'altra associazione sono i legumi più grasso, quindi il famoso lenticchie e zampone, vi ricordate, cioè abbiamo mangiato a Capodanno belle lenticchie e zampone, io lo digerite forse il giorno dopo, ecco, insomma. E quindi latte derivati più la carne non va bene, legumi più grasso non va bene, proteine e carboidrati non va bene, e poi non vanno bene gli zuccheri a fine pasto. Perché gli zuccheri a fine pasto non vanno bene, il famoso dessert? Perché lo zucchero, il corpo, dovete pensare, è cresciuto e si è formato in un ambiente che lo portava a morire di fame. Quanti, diciamo, nostri antenati sono morti di fame, quanti animali muoiono di fame durante l'inverno, per cui il corpo tende a ingrassare. E cosa fa ingrassare tanto e bene e subito? Lo zucchero, perché è biodisponibile. Allora il corpo, quando ha mangiato a sufficienza, finisce di assorbire i vari elementi nell'intestino, è come se le cellule dell'intestino si chiudessero e dicessero basta, io non ne ho più bisogno, no? Infatti anche la cacca cambia, se voi avete visto la vostra cacca quando mangiate tanto, il giorno dopo guardate, vedete che buttate fuori anche dei pezzi di cibo poco digerito, comunque diversa di quando, se voi vedete la cacca degli indiani che mangiano poco, sono dei coproliti, sono come dei sassi così, perché hanno assorbito fino all'ultima stilla di nutrimento. Noi invece facciamo delle cacche ricchissime, piene di proteine, di grassi, eccetera, grazie al cielo, no? Perché se ce li assorbissimo tutti qua. Mangiando invece lo zucchero, caspita, quando arriva questo zucchero nell'intestino, oh caspita, io lo devo assorbire subito, perché è quello che mi fa ingrassare, è quello che mi permette di mettere su la mia bella ventrazza, che mi fa passare l'inverno indenne in caso di carestia. Riapre tutte le sue cellule di assorbimento e assorbe lo zucchero, ma anche i grassi, le proteine e tutto il resto. In altre parole, mi fa ingrassare il doppio. Non mi fa ingrassare solo per quelle calorie di quello zucchero lì, ma perché mi fa assorbire anche le altre calorie che il mio corpo non avrebbe assorbito. Ora, se andiamo a vedere i cibi tradizionali, latte derivati più carne, caspita quanti che ci sono, vi ha citato il cheeseburger, i legumi più grasso, caspita anche lì, i fagioli con le cotenne, eccetera, le proteine e i carboidrati, guarda, pensiamo soltanto alla pasta con ragù, lo spezzatino con la polenta, eccetera, e un bel dessert a fine pranzo. Quindi sbagliamo dall'A alla Z. Ora diciamo, perché questi cibi tradizionali accostano sempre delle cose che sono incompatibili fra di loro? La cucina tradizionale mi dovrebbe dare le cose che servono. Ebbene, la cucina tradizionale certo che mi dà le cose che servono. Pensate una volta, avevano sempre fame dalla mattina alla sera, allora lo spezzatino con la polenta non è che lo mangiavano tutti i giorni, no? Le lenticchie con le cotenne, i fagioli con le cotenne. Di giorno mangiavano la polenta con una saracca attaccata su, la saracca la mangiavano la domenica, per dire, no? Mangiavano delle avevano sempre fame. Quella volta, la domenica, piuttosto, ma neanche tutte le domeniche, le feste comandate, che mangiavano questi bei piatti tradizionali, il risotto giallo fatto col brodo di carne, il burro e la salsiccia tante volte, no? Belli sostanziosi, rimanevano pieni, non digerivano per ore e ore e ore, che bello, finalmente una volta nella vita che non ho fame, capite? Cioè il discorso, certamente che se lo mangio tutti i giorni come facciamo oggi non mi fa bene, allora magari non gli faceva bene neanche allora, una volta al mese per dire, poi dopo lavoravano nei campi, lo smaltivano eccetera, era tollerato, gli faceva anche bene psicologicamente, ecco, quindi riassumendo, no? Come mangio, come cuocio i cibi, in Oriente, chi è stato in Oriente, a me è capitato varie volte che vai, mangi, mangi, mangi e poi digerisci molto bene, come mai? Perché in Oriente i cibi li fanno cuocere poco. Anche le verdure ve le danno croccanti, sono mezzo crude, no? Sono appena appena scottate, no? Noi invece le facciamo cuocere tanto ed ecco che quindi abbiamo anche più difficoltà a digerire. E bene, poi che cosa? Ah, l'altra cosa, questo è un pochino più tecnico, bisogna vedere chi mangia e quando mangia. Cioè non siamo fatti tutti uguali, prima cosa dobbiamo vedere il gruppo sanguigno, quindi chi ha il gruppo sanguigno zero potrà mangiare, anzi dovrà mangiare un po' di carne, più carne degli altri, ma non può mangiare, per esempio sarà quasi certamente intollerante al latte e ai latticini, e chi ha il gruppo invece B sarà tollerante ai latticini, chi ha il gruppo A dovrà essere prevalentemente, se non totalmente direi che è difficile nel mondo moderno, ma comunque vegetariano, quindi dobbiamo vedere anche personalmente, cioè la dieta del gruppo sanguigno non è una roba proprio scientifica eccetera, però ci dà un certo indirizzo, e poi dobbiamo vedere quando lo mangiamo. Cioè d'estate non mangeremo le stesse cose che mangiamo d'inverno, no? Come diceva la scuola salernitana, diceva che d'estate devi mangiare le cose che portano fresco, e poi dopo è scritto in latino, vi risparmio, che portano cose fredde, e d'inverno invece cose che creano calore nell'organismo. Noi cosa facciamo? 15 d'agosto ci mettiamo tutti intorno, una bella grigliata, salamelle, costine e giù, mi sembra che rinfreschi quella roba lì. Cioè, come ci siamo sentiti? Adesso cerchiamo di ricordarci, una bella grigliata il 15 d'agosto, il pieno caldo, alè, costine, salamelle, e salsicce, dopo sei lì che buffonchi, boffi, non ti sembra più, vedi le bollicine, no? Giù anche un bel bicchiere rosso di vino rosso, magari una bella barbera forte, e ti creti di caldo. D'inverno, invece d'inverno, ci beviamo il bel succo d'arancia, il succo d'arancia è rinfrescante, noi diamo ai bambini il succo d'arancia, che per carità fa benissimo per le vitamine, per i bioflavonoidi, per tutto il resto, piuttosto che non darglielo, diamoglielo, però crea freddo nell'organismo, poi i bambini hanno freddo e li mettiamo sul cappellino, li mettiamo sui guantini, li mettiamo sul cappottino, ma voglio dire, in Val d'Aosta come fanno la colazione? Forse non i bambini, si alzano la mattina, una bella zuccherina lard, uno spicchio di aglio crudo e un bicchierino di grappa, poi vai fuori a 20 sotto zero, butti giù anche tutto il bosco con l'ascia che ti senti in leone, perché ti scalda, no? D'inverno bisogna mangiare le cose che scaldano ed estate le cose che rinfrescano. Quindi tanta verdura cruda, tanta frutta cruda d'estate, e d'inverno mi potrò permettere anche un po' più di carne, addirittura mangiare più condito, mangiare più grasso, quindi con molte più calorie, e cercherò anche di coprirmi poco, perché più mi copro più il metabolismo rallenta. più meno mi copro, più il metabolismo diventa veloce e meno freddo avrò. Quindi se voi avete freddo, un sistema vi mettete in camicia e pantaloncini corti fuori a 0 gradi, dopo un po' vi scaldate, vi muovete, no? Perché il metabolismo sì, io l'ho fatto diverse volte, no? In ufficio sto con il riscaldamento chiuso, dormo al freddo, ma non vi viene freddo, voglio dire, il corpo si abitua, d'inverno deve cambiare il metabolismo, cioè d'estate rallenta, d'inverno deve accelerare questo metabolismo, esattamente il contrario che facciamo, noi d'inverno ingrassiamo, invece nell'antichità eravamo in primavera, che erano tutti belli magretti, perché avevano smaltito tutte le calorie. Noi invece arriviamo in primavera che siamo inciccioniti, perché? Perché stiamo a caldo, perché mangiamo ugualmente di più perché fa freddo e poi ci copriamo e alla fine non smaltiamo. Allora, qualche domanda. Allora, io stasera ho una conferenza che sono 14 punti, questo è il primo. Quindi, allora, se c'è qualche domanda, 2 o 3 domande veloci, perché non abbiamo molto tempo. Se c'è qualche domanda, se no passiamo al numero 2. Sono stato esaudiente? Benissimo, allora andiamo avanti. Passiamo allora ai nostri nemici della dieta. La storia segreta del vostro nemico più dolce, Sugar Blues, il mal di zucchero, bellissimo libro di William Dafty, Sugar Blues. Allora, lo zucchero è il nostro, nella nostra dieta è forse il nemico principale, non sono i grassi, non sono le tossine, sono gli zuccheri, o meglio lo zucchero. Allora, basti dire che nell'antichità il diabete non esisteva. Ippocrate, che ha descritto tutte le malattie del tempo, non ha descritto il diabete. Ora, il diabete è riconoscibilissimo, basti pensare che si urina dolce, una volta l'urina sentivano l'odore, l'assaggiavano anche, eccetera, non so chi ha visto il film La Papessa, no? Che assaggiava l'urina e diceva, ecco, il vostro papa è incinta, perché gli avevano cambiato le urine per fare brutta figura, gli hanno dato le urine di una donna incinta, e questa dice, si sente, cioè, una volta, diciamo, guardavano, diciamo, queste cose, figuriamoci se il diabete, che così, come dire, inconfondibile anche per tutti gli altri segni, se Ippocrate non l'avrebbe visto, no? Invece non l'ha visto perché non c'era. Una malattia simile al diabete è stata descritta solo nell'antico Egitto e colpiva solo la casta degli alti sacerdoti. Perché? Perché la casta degli alti sacerdoti aveva un accesso illimitato al preziosissimo miele, che ce n'era poco, era destinato a loro, e a una pasta concentrata di datteri molto zuccherina. Quindi questi si sfondavano di questo zucchero e gli veniva questo diabete. Il diabete è una malattia moderna. Allora, in Europa ci sono più di 30 milioni di diabetici. Nell'antichità i diabetici, il diabete non esisteva. C'è una correlazione molto netta fra il consumo di zucchero e il numero di casi di diabete. Adesso appena lo trovo ve li leggo. Questa era la conferenza sullo zucchero che richiederebbe di una serata solo per quello. Allora, nel 1880 si consumavano in Danimarca, questo è uno studio fatto della Danimarca, i danesi sono molto amanti dello zucchero, no? Fanno quei danesini molto dolci, però sono anche più tedeschi dei tedeschi, questi scrivevano tutto, quindi ha tenuto tutte le statistiche, no? Fino dal 1800, le statistiche del consumo di zucchero, perché lo zucchero, cioè, non è un'invenzione proprio moderna, l'avevano inventato gli arabi, eccetera, e lo usavano come medicina, e lo zucchero come medicina funziona molto bene, per esempio per le dispepsie, eccetera, il succo di limone con lo zucchero al mattino ha un buon tono per lo stomaco, se poi invece lo zucchero metto il miele è ancora meglio. Comunque, questi hanno scritto tutto, e nel 1880 i danesi consumavano 13 kg all'anno a testa di zucchero, che è tanto. per quei tempi. C'erano due morti per diabete su 100.000 abitanti. Nel 1911 consumavano 37 kg all'anno e c'erano 8 morti per diabete su 100.000 abitanti. Nel 1934 consumavano 51 kg di zucchero a testa e c'erano 19 morti di diabete all'anno. Guardate che nel 1934 era già stata scoperta l'insulina, l'insulina è stata scoperta nel 1925. In Italia dal 1860 al 1900 consumavamo 3 kg di zucchero all'anno, eravamo poveri, l'Italia è sempre stato un paese povero. Siamo arrivati nel 1984 a consumare 30 kg di zucchero all'anno, per fortuna che abbiamo l'insulina, introdotta nel 1925, l'insulina, in Gran Bretagna fino al 1925 c'erano 11-12 morti per diabete all'anno ogni 100.000 persone, poi meno male che hanno introdotto l'insulina, dal 1926 al 1931 i morti sono passati a 14-15, quindi sono aumentati, non è che sono diminuiti, l'insulina non è la soluzione per il diabete. L'insulina ci mette una pezza, no? Quindi tampona, ma non vi fa guarire dal diabete, no? Cronicizza questa malattia. Noi stiamo vivendo in una epidemia di diabete, siamo tutti subdiabetici, abbiamo tutti l'asse ipofisi pancreas, che è quello diciamo che governa l'assorbimento, lo smaltimento, il metabolismo degli zuccheri, ce l'abbiamo tutti, chi più di meno ce l'abbiamo tutti un po' sballato, poi quelli più deboli sviluppano il diabete, quelli un po' più forti sviluppano tutti gli altri problemi che adesso andremo a vedere. Allora, l'effetto dello zucchero sull'organismo. L'effetto dello zucchero sull'organismo, se noi in natura lo zucchero concentrato, lo zucchero raffinato non esiste, ma lo zucchero concentrato, se vogliamo, c'è nel miele o in certi frutti come i datteri, che poi il concentro ce n'è ancora di più, ma normalmente non ha una concentrazione elevatissima lo zucchero, quindi viene assorbito lentamente dall'organismo. Quindi il corpo ha tutto il tempo per adattarsi alla montata glicemica, chiamiamola così. Noi abbiamo una certa glicemia nel nostro organismo, la glicemia è considerata normale se a digiuno è sotto 100, sotto 60 comincia ad avere un po' di confusione mentale, insomma noi possiamo vivere fra due limiti, uno è superiore, l'altro inferiore, possiamo vivere bene. Quando sorpassiamo il limite inferiore cominciamo ad avere dei disturbi fino ad arrivare a 400, 500, 600 di glicemia e lì diciamo ho il coma iperglicemico, chiamiamolo così. Quando invece scendo sotto il 50, 40 eccetera, poi dopo arrivo alla coma ipoglicemico, quindi non posso vivere sotto un certo una certa quantità di zucchero nel sangue, il corpo lo sa benissimo. Allora cosa succede? Facciamo un caso semplicissimo, facciamo che sono a digiuno, prendo un po' di zucchero, lo zucchero, una bevanda gasata che è molto dolce, una bevanda gasata da 33 cc, Coca Cola, Chinotto, quello che volete, contiene 10 cucchiaini di zucchero, Quindi è superiore alla dose giornaliera raccomandata di zucchero dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, basta una lattina che sono già al doppio della dose raccomandata, spaventoso.
E il succo di frutta?
E i succhi di frutta bisogna vedere quali sono, perché se io prendo i succhi di frutta, quelli zuccherati, leggiamo gli ingredienti, no, se prendo quelli senza zucchero va bene, ma quelli sono quasi...
Dicono solo 70% di frutta...
E il resto c'è zucchero però, acqua, zucchero... Ecco, adesso ci arriviamo agli edulcoranti, che è peggio, no, esattamente.
Ma se la OMS dice che non va bene,
sì,
come mai la società non raccoglie queste informazioni?
Non raccoglie, perché prima di tutto non è che ci tengono tanto a pubblicizzarle, sì, lo dicono che noi usiamo troppo zucchero, ma il ministero non ha mai fatto una campagna contro lo zucchero. Abbiamo visto gli effetti delle campagne del Ministero, per esempio contro il fumo, abbiamo visto...
Però mi sembra che stanno accettando questa cosa dello zucchero.
Devono accettarla, ma ci
devono spartare la Coca-Cola.
Sì. Ci arriviamo cosa fa la spartame, la saccarina e tutto il resto, i ciclamati eccetera. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mi dice che le calorie, no, da zuccheri devono essere meno del 5% del totale. Questo corrisponde a 25 grammi di zucchero al giorno, che sarebbero 6 cucchiaini piccoli di zucchero al giorno. Non di zucchero bianco raffinato, di zucchero totale. Ora, lo zucchero io lo trovo da tutte le parti, lo zucchero, cioè lo trovo anche nella salsa di pomodoro, lo trovo nei fagioli in scatola, lo trovo nel pancarè, lo trovo dappertutto. Ma fosse solo lo zucchero, sono gli alimenti ad alto indice glicemico, perché noi diciamo zucchero, zucchero, zucchero. Il 56% delle calorie che ingurgita l'uomo moderno derivano da zuccheri, da farine e da oli raffinati, che non esistevano quando si è formato il nostro sistema immunitario. Sono cose molto recenti che quindi il corpo non riconosce. La farina bianca raffinata ha un indice glicemico, le patate stesse, che non c'erano una volta le patate hanno un indice glicemico che è superiore a quello dello zucchero. Che indice glicemico ha lo zucchero? Lo zucchero è saccarosio, ha indice 80. Il glucosio ha indice 100, le patate arrivano a 150 a seconda della qualità. Allora, se volete mangiare le patate, questo diciamo stiamo qui a scegliere, no? Stiamo dicendo primo le patate dolci, che c'è dentro anche il beta carotene di cui dobbiamo parlare assolutamente questa sera, infatti sono gialle, no? Sono arancioni. Secondo, le patate a buccia rossa. Le patate a buccia rossa hanno indice glicemico 80, che è già tanto, ma non è 150 delle patate bianche farinose o dei fiocchi di patata, eccetera, no? Le patate fritte hanno un indice glicemico altissimo. Oltretutto parleremo delle patate fritte. Allora, la pubblicità ci porta a mangiare di più e di quello che ci dicono loro. Il produttore di patate fritte cercherà di farci mangiare tante patate fritte. Hanno studiato la palatabilità dei cibi, cioè l'effetto che fa sul palato, e hanno visto che i magnifici tre sono lo zucchero, il sale e i grassi. Questi hanno la grande palatabilità. Se poi li mettiamo assieme in un certo modo, guardiamo la patata fritta. Allora, la patata c'è un indice fritta, poi fritta, addirittura cotta così con le proteine bruciate, un indice glicemico, non mi ricordo quant'è, ma mi sembra che sia 170-180, altissimo, doppio dello zucchero, piena di grasso e piena di sale. Allora, la patata fritta hanno visto che stimola gli stessi ricettori cerebrali delle droghe, della dopamina, delle droghe eccetera. È una droga, e non ditemi a me che quando vado, che andiamo a bere l'aperitivo, quella volta che ci sono le patatine fritte, lasciate stare tutto, io mi mangio le patatine fritte perché ho come una calamita, no? Cioè, poi chiaramente cerco di ridurre al minimo queste sortite, cioè. Però ho detto di me ne mangerei un chilo, non so voi, no? Cioè, mi devo moderare, devo dire cielo santo, poi fatemi scegliere tutto, io scelgo le patatine fritte, cielo santo, poi dopo non le mangio, ma la mia testa mi dice di mangiarle, perché ha bisogno di questa roba qui. Perché? Perché è come una droga, la patata fritta. Stiamo dicendo l'effetto dello zucchero. Vabbè, ve lo dico a memoria. Allora, se mangio lo zucchero, subito, già dallo stomaco, comincia ad assorbirlo. Quindi la glicemia aumenta, aumenta, aumenta. Quanto zucchero ho nel sangue, tanto per cominciare? A 100 di glicemia, che è tanto, 5 litri di sangue, no? Sono 5 grammi di zucchero, sono 2 cucchiaini da caffè piccoli. Quindi attenzione, quando io metto 3 cucchiaini di caffè, di zucchero nel caffè, metto una volta e mezza di tutto lo zucchero che ho nel sangue. Sapete cosa succede se quei 3 cucchiaini lì vanno di colpo nel sangue? Cioè, io vado, cioè, mi va la glicemia alle stelle, cioè ho tutti questi sistemi di salvaguardia che adesso vi illustro. Allora, la glicemia comincia a salire e sale molto in fretta. Perché? Perché è zucchero puro e viene assorbito molto in fretta. L'ipofisi, che è la nostra sentinella che governa tutto il sistema ormonale, gli ormoni sono, diciamo, quei messaggeri chimici che regolano le funzioni di tutti gli organi, ogni organo, esistono tantissimi ormoni. L'ipofisi è come un direttore d'orchestra, no? Che fa accelerare, rallentare il metabolismo, la funzione, attraverso gli ormoni, attraverso questi messaggi, è come se mandasse delle email, l'ormone è come una specie di email. L'ipofisi vede che mi sta aumentando in maniera velocissima la glicemia, cosa che in natura vuol dire che mi sono mangiato un quintale di datteri, non lo so io. Allora si spaventa e manda un messaggero chimico al pancreas, le cellule beta del pancreas cominciano a produrre l'insulina. L'insulina serve a metabolizzare questo zucchero. Poi manda un altro messaggero al fegato e dice al fegato di sequestrare lo zucchero dal sangue, il fegato è come una spugna, no? Lo metabolizza, può tenere fino a 200 grammi di zucchero il fegato, eh? Pensate che se non ci fosse il fegato, i miei 3 cucchiaini li fa sparire subito, no? Infatti mi mangio anche delle grosse fette di torta senza morire, no? E quando poi non riesce più a immagazzinare lo zucchero, perché è arrivato ai 200 grammi o comunque ci sta arrivando, li trasforma in acidi grassi. Cosa sono gli acidi grassi? È il grasso che poi mi va nelle arterie, mi alza il colesterolo, mi va nella ventrazza, mi fa ingrassare, eccetera, no? Risultato, mangiata la mia barretta energetica di destrosio, come facevo in grotta, eccetera, entra subito a bomba nel sangue e succede questa prima difesa. Finita di essere assorbita la barretta, non è come quando mangi un frutto che piano piano assorbo sempre di più e poi quando si sta esaurendo assorbo sempre meno, e finisce di colpo, è come un fuoco di paglia, no? È diverso se io brucio della legna stagionata o se brucio della paglia o della legna d'abete. La legna d'abete mi fa una fiammata, poi non ce n'è più. La legna stagionata invece va avanti, fa la brace e sta accesa la stufa per delle ore. Lo zucchero sono come i fiammiferi, brucia subito. Finito lo zucchero, io avrò in giro un sacco di insulina e avrò il fegato che sta lavorando come una locomotiva a sequestrare zucchero dal sangue. Quindi la mia glicemia comincia a scendere, va giù in picchiata. Poi quando comincia ad andare sotto 80, 70, 60, io comincio ad avere nervosismo, avere malessere, no? Ecco, lo sbalzo gliceo, malessere, sudorazione, irritabilità, aggressività, debolezza, fame compulsiva, voglia di dolci, propensione alle allergie, immissione di adrenalina, quindi l'ormone dell'aggressività. Cosa succede? Sta precipitando la glicemia, se mi precipita sotto il 50, sotto il 40, io sono a pericolo di vita. Allora cosa fa? L'ipofisi si spaventa, fuori un ormone e dice al pancreas: basta produrre insulina, disgraziato, che cosa stai facendo, no? Addirittura manda un ormone alle cellule alfa del pancreas e gli fa buttare fuori un altro ormone che è il glucagone. Il glucagone va nel fegato e dice al fegato: smettila, oh tu disgraziato, di sequestrare lo zucchero che ci serve nel sangue. Quindi inverti il processo, butta fuori lo zucchero che avevi prima immagazzinato e poi dopo segnala anche alle surrenali di buttare fuori l'adrenalina. L'adrenalina contrasta e sequestra l'insulina. Però l'adrenalina, voi me lo dite, è l'ormone dello stress, della paura, ecco l'aggressività, ecco il nervosismo, no? Io ho un calo glicemico, quelli che dicono, non è vero, io ho un calo di zuccheri, non è una crisi da calo di zuccheri, per l'amor del cielo mi sta mancando lo zucchero, ma il motivo per cui mi manca lo zucchero nel sangue, la glicemia si è abbassata, non è che ho un calo di zuccheri, è che ho mangiato troppo zucchero prima, io sono in una crisi iper iperinsulemica, ho troppa insulina nel sangue che mi ha fatto sequestrare lo zucchero. Cambiamogli il nome a questo calo di zuccheri, chiamiamolo, io ho una crisi iperinsulinica, ho troppa insulina, allora mi viene in mente che ho mangiato lo zucchero prima, che mi dà questa sberla. Se io mi mangio la mia bella brioche al mattino, poi dopo verso le 11 c'è un calo di zuccheri, non è calo di zuccheri, ho troppa insulina in giro per il sangue che mi ha smagrito il sangue di tutto questo zucchero. Se invece che la brioche io mi fossi mangiato un pane nero col burro, oppure una bella fetta di lardo con l'aglio, come dicevano in Val d'Aosta, non ce l'avrei questo calo di zuccheri, gliel'ho creato io. Bene, allora, cosa succede? Siccome sta scendendo tanto questa glicemia, no? Il fegato comincia a buttare fuori tanto zucchero nel sangue e butta fuori le sue renali tanta adrenalina che tirano via tutta l'insulina, morale della favola, il tasso glicemico ricomincia a risalire, e comincia a risalire di colpo, a un certo punto va a 60, va a 70, va a 80, va a 90, va a 100, va a 120. L'ipofisi dice, ma santo cielo, cosa succede? Di nuovo fuori un altro ormone che dice al fegato, smettila di buttare fuori lo zucchero, tu cellule alfa del pancreas, smettete di buttare fuori il glucagone, cellule beta che vi siete addormentate, fuori di nuovo tutta l'insulina. Insomma, ci sono queste oscillazioni, ci vogliono 2, 3, 4 oscillazioni perché si normalizzi. Tutto questo non fa bene all'organismo. Fino a che siamo giovani e siamo sani e siamo forti, lo sopportiamo, ma se solo abbiamo, si usura l'organismo e alla fine cosa succede? Le cellule beta non riescono più a fare, come dire, l'insulina, tutto il meccanismo si sballa, non riesco più a tenere una glicemia corretta e questa cosa qui si chiama diabete. Il diabete, permettete, che è una cosa estremamente deleteria. Cosa fa l'eccesso di zucchero? Non mi dà soltanto il diabete, allora mi dà iperacidità. Lo zucchero crea acidità nell'organismo. Abbiamo visto le volte scorse che il nostro nemico, specialmente nei confronti del cancro, è l'acidità. Più l'organismo è acido e più abbiamo predisposizione al cancro. Più l'organismo è alcalino, i bambini quando nascono, eccetera, finché sono giovani, sono alcalini. Voi misurate la loro saliva, eccetera, sono alcalini, la loro pipì è alcalina. Noi invece siamo, man mano che andiamo avanti, diventiamo acidi. I vecchi sono estremamente acidi. Che poi dopo c'è l'alcalosi dei vecchi, e quando il corpo non reagisce più, e allora per acidità e alcalinità intendiamo l'alcalinità e l'acidità sistemica, non quella del sangue. Quella del sangue, quando il corpo è alcalino, il sangue è leggermente acido, quando il corpo è acido, il sangue è leggermente alcalino, quindi l'alcalosi dei vecchi è perché sono acidi dentro nel corpo, no? Tanto per non far confusione. Comunque crea acidità lo zucchero, poi cala il calcio nelle ossa e nei denti. Lo sappiamo che lo zucchero crea la carie, dicevamo la volta scorsa, che addirittura ferma la microcircolazione ormonale a livello della dentina, quella che tiene sana lo smalto. Quindi mi basta una settimana di zucchero per fermare l'utilizzo dello zucchero, per fermare dei 2/3 la microcircolazione ormonale, e questo mi predispone alla carie. Abbiamo visto che la volta scorsa che ci sono dei denti che non si cariano mai. Chi si ricorda quali sono questi denti? Sì, quelle della iena, quelle dell'elefante, ma anche quelle delle persone, degli umani, che hanno il fosfato di magnesio superiore a 1,5%. Allora i denti non si cariano mai, quando invece inferiore siamo predisposti alla carie, no? Quindi carenza di magnesio e tutto il resto. Poi impoverimento di minerali, lo zucchero bianco, specialmente lo zucchero bianco raffinato, ma anche quell'altro, per essere digerito e assimilato ha bisogno di molti minerali. Ora lo zucchero bianco ha perso tutti i minerali Adesso poi vi dico come si fa lo zucchero bianco. Poi il rigonfiamento del fegato, per forza, il fegato fa questo lavoro su e giù, gli viene il fegato come quello di un etilista, quello che mangia l'eccesso di zucchero. Trasformazione in acidi grassi, quindi mi dà obesità, mi dà aumento del colesterolo, mi dà deposito del colesterolo sulle arterie. Voi sapete la mia opinione sul colesterolo: il colesterolo prolunga la vita e tutti gli ultracentenari hanno un colesterolo altissimo, ma hanno un colesterolo diverso, non hanno questo colesterolo d'emergenza e che quindi è appiccicoso. Questo sì che fa male di colesterolo, non quello congenito che mi mette al riparo dalle malattie e tutto il resto. Aumento dei globuli bianchi, che quindi i globuli bianchi si sentono lì, e quindi aumento anche delle allergie, calo dei batteri intestinali che producono la vitamina B. I batteri intestinali producono le vitamine del gruppo B, e basta una dieta una decina di giorni con eccesso di zucchero, questi batteri cambiano drasticamente e vengono sostituiti da dei batteri disbiotici, dei batteri che provocano fermentazione. Uno di questi, per esempio, un fungo, la candida, quindi eccesso di candida. Quando avete la candida, prima cosa è eliminare lo zucchero. Ma lo zucchero dà anche la sbornia da zucchero. Hanno visto che, specialmente in chi beve molto, no? Che i camionisti avevano degli incidenti anche quando non bevevano e avevano comportamenti come da ubriachi. Questo a causa dell'eccesso di zuccheri, e per zuccheri intendiamo farine bianche raffinate, basta una pizza. Ora vi dico la mia esperienza personale: stavo facendo questa dieta, vado fuori con un'amica a mangiare una pizza alla sera. Allora, una dieta, potete fare tutte le diete drastiche che volete, ma consiglio un giorno alla settimana mangiate quello che volete, la quantità che volete, perché è quello che vi non sposta di molto, però vi fa tenere, come dire, alto il morale, e quindi se anche ho voglia di sgarrare oggi che è mercoledì, dico no, resisto, tanto sabato esco fuori e faccio quello che voglio. Poi vi renderete conto che durante la dieta, anche se si esce, non vi mangerete tre piatti di pasta asciutta, ve ne mangiate mezzo perché lo stomaco si è ristretto. Comunque usciamo a mangiare la pizza. Usciamo a mangiare la pizza, con la pizza voi sapete si beve la solita mezza chiara, il palloncino, anche se ve lo fanno, si è, io ho provato diverse volte anche con l'etilometro, non si passa allo 0,50 con una mezza chiara, basta che sia quella e non si beva il classico cicchettino. Bene, vado fuori, allora mi sono detto, forse avendo fatto la dieta mi girava un po' la testa, dico, qui la birra mi ha dato la testa, mi sentivo asticcio, che di solito non mi succede. Allora prendo la macchina, faccio tutte le scorciatoie, perché più o meno sai dove fanno, che se mi blindano, mi levano la patente. Sono a metà strada e dico, ma che birra è birra, abbiamo bevuto l'acqua minerale. Avevo bevuto una bottiglia d'acqua minerale a testa, la birra non l'avevo bevuta, ero zucchero. Cos'è questa cosa? È la sbronza da carboidrati. Allora, di solito non ci rendiamo conto, ma lì, avendo fatto la dieta, essendo a digiuno, eccetera, avendo mangiato la pizza, perché la pizza è un alimento che aumenta l'indice glicemico e lo sballa per 6-7 ore, rimane altissimo. Non si sa bene perché, probabilmente, chi è che diceva, non mi ricordo se era Berrino, insomma, le proteine si... Come dire, sì, la pizza viene scottata, no? Prende quella botta di calore a 300 gradi, addirittura nel forno, eccetera, ha un'alterazione questa farina, e succede questa cosa che diventa poco digeribile, ma mi alza l'indice glicemico e soprattutto mi alza l'IGF, che è l'insulin Erythropoietic Growth Factor, il fattore di crescita simile insulinico, me lo tiene, di cui poi parleremo, che crea infiammazione nell'organismo, no? Me lo tiene altissimo. Quindi la pizza è una, purtroppo si piace eccetera, ma è una delle cose peggiori da mangiare dal punto di vista dietetico. Mi dispiace dirlo, dice, ma come mai a Napoli eccetera? A Napoli si mangiavano la pizza, ce l'avevano sullo stomaco tutto il giorno, tutta la notte, ed erano contenti, visto che ne mangiavano una al mese. Stesso discorso di prima. Ma oggi come oggi noi non abbiamo bisogno di queste mazzate, anche perché il giorno dopo non è che noi andiamo nei campi a lavorare o digiuniamo, il giorno dopo ci rifacciamo un'altra bella mangiata.
Anche se è fatto con farina integrale.
E non ti so rispondere se è fatta con farina integrale. Io le poche volte sinceramente che ho mangiato la pizza con la farina integrale mi si è piazzata sullo stomaco il doppio delle altre. Io non so, poi ognuno voi dovete fare le vostre prove. Se la digerite con la farina integrale, bene, mangiatela con la farina integrale. Io personalmente non la mangio con la farina integrale perché a me non fa male, anche perché la farina integrale, dicevamo l'altra volta, la crusca eccetera, com'è fatta sta farina integrale? Ci hanno messo la crusca o hanno macinato tutto il chicco? Primo. Secondo, c'è l'acido fitico che sequestra i minerali eccetera, dovrei fare una lievitazione di 24, 48, 72 ore in ambiente caldo, più di 32, 33 gradi e in ambiente acido, perché si sviluppi la fitasi che distrugge l'acido fitico, se no mi faccio del male a mangiare le cose integrali, ma questo l'abbiamo visto la volta scorsa. Stasera siamo solo punto 2, ne abbiamo altri 12 di punti. Cosa stavamo dicendo? Vediamo lo zucchero come viene fatto, no? Come viene fatto? Produzione dello zucchero bianco. Allora, si prende il succo dolce e lo si concentra, il succo o di barbabietola o meglio di canna da zucchero, mi sembra l'80% dello zucchero mondiale viene dalla canna, però qui abbiamo in Europa anche la barbabietola, stessa cosa, Poi, estrazione del saccarosio per idrolisi, che è una scomposizione chimica. Il colore di questa pasta è blu-nero. Poi depurazione con latte di calce e carbonato, diventa di colore giallo. Filtrazione, poi ci metto anidride solforosa, acido solforico e li cuocio, che così li sbianco di nuovo. Li faccio concentrare, elimino l'anidride solforosa e l'acido solforico, tranne i residui naturalmente, raffreddamento forzato, cristallizzazione in reattori, che sono dei reattori come quelli per fare la plastica, centrifugazione, decolorazione con carbone animale. Noi abbiamo visto che quando brucio le proteine animali si formano tutti tutte le tossine, tutte le acroleine eccetera. Poi uso questo carbone per filtrare sta roba qui, vabbè, non so se fa tanto bene, comunque ottengo una bella, una bella pasta con i riflessi gialli, e non sia mai questi riflessi gialli, che magari uno zucchero un po' giallo, deve essere bianco come la neve, perché sennò chissà non riesco a venderlo, chissà cosa mi succede a mangiare uno zucchero un po' giallino. Allora lo coloro con blu di oltremare o blu di idrantene, che sono derivati dal catrame, che sono entrambi cancerogeni ad alti dosaggi, sì, sono dosaggi bassi, però non è che bene mi fanno, no? Risultato, perdita totale delle vitamine e dei sali minerali, tra cui il magnesio. Noi sappiamo che il magnesio serve per digerire lo zucchero, per assimilarlo eccetera, che abbiamo una carenza mostruosa noi uomini moderni di magnesio, abbiamo parlato del cloruro di magnesio, no? Quindi lo zucchero, per essere digerito, assorbe i minerali del corpo nella digestione. Cosa provoca? Provoca fermentazione intestinale, assorbimento accelerato delle calorie dei cibi, come avevamo visto, tensione del ventre, disbiosi, quindi alterazione del simbionte intestinale, colitis, tipsi e diarrea, formazione di sostanze tossiche. Quindi lo zucchero bianco raffinato è meglio che non lo guardiamo neanche dalla finestra, purtroppo ce lo mettono un po' dappertutto, ma allora mi mangio lo zucchero integrale di canna. Bene, lo zucchero integrale di canna è molto meglio dello zucchero bianco raffinato, però l'indice glicemico è uguale, lo sbalzo glicemico me lo dà ugualmente. Allora, vero è che, hanno notato che i piantatori di canne da zucchero a Panama, da quelle parti di lì, no? I padroni che usavano lo zucchero bianco raffinato erano tutti pieni di diabete, no? Mentre i piantatori, i loro neri e i loro, mulatti che lavoravano nelle piantagioni, che di zucchero se ne mangiavano perché anche loro, però loro mangiavano la melassa, no? Quindi il succo integrale di canna, loro il diabete non ce l'avevano. Primo perché lavoravano, secondo perché non era così spinto, la melassa non è lo zucchero bianco e neanche lo zucchero nero, la melassa è la melassa, insomma, è ricca di potassio, di tutto il resto, quindi fa molto meno male. E della caria non ve ne parlo, perché insomma, abbiamo già parlato l'altra volta e poi dopo non abbiamo tanto tempo, perché sono già le 22, e sbalzo glicemico, eccetera, volevo fare una piccola digressione sul fumo, c'è gente che fuma qui, sì, ho visto che uscì, ecco, allora, il tabacco fa male, se io domando tutti mi dicono ma sì, ma c'è scritto sulle sigarette, sono cancerogene eccetera, bene, mettetevi bene in testa che non è mai stata dimostrata una correlazione fra uso del tabacco e tumore al polmone, mentre le sigarette causano sicuramente il tumore al polmone, il tabacco, no, hanno fatto studi in Russia, hanno fatto studi in Cina eccetera, non hanno trovato correlazione, sì, ti viene la bronchite, ti viene fuori, non è che ti fa bene, voglio dire, ma non c'è una correlazione col tumore polmonare, ma questo qui è matto, che cosa cavolo mi sta dicendo questo qui? Bene, dipende che tabacco uso. Allora, in Inghilterra e nel Galles fumano tantissimo e hanno il più alto tasso di tumore al polmone del mondo. Fumano sigarette che hanno un contenuto del 17% di zucchero. Nelle sigarette, specialmente le sigarette bionde, se noi parliamo, che so, delle Camel, delle John Player, delle Boston, delle Muratis, delle Marlboro stesse, sono dolci quei tabacchi lì, contengono lo zucchero, arrivano fino al 17% di zucchero. Negli USA fumano di più che in Inghilterra, ma le loro sigarette hanno mediamente, per i loro gusti, poi c'è quello che fuma quelle bionde eccetera, ma sarà negli stessi problemi di quelli del Galles, ma mediamente hanno il 10% di zucchero, udite udite, hanno la metà dei tumori polmonari che nel Galles. In Francia fumano come negli Stati Uniti, un pochino meno, ecco, ma non tanto, no? Però fumano prevalentemente tabacco scuro, le gitane, le gauloise, tabacco tradizionale essiccato all'aria, mentre il tabacco Virginia ha essiccazione forzata in tunnel a vapore e tutto il resto, no? Che fermenta e sviluppa zuccheri, che sono zuccheri naturali, ma che sono dentro. Ecco, le sigarette francesi hanno mediamente il 2% di zucchero, hanno un terzo dei tumori al polmone che nel Galles. Cosa hanno scoperto? Che quello che è cancerogeno è il condensato, lo sanno chissà, il catrame che è cancerogeno, il condensato viene quasi totalmente dalla combustione degli zuccheri. Punto, finito e basta. Se poi aggiungiamo che nelle sigarette c'è pure la cacca, ci sono dentro gli aromatici, ci sono dentro i conservanti, ci sono dentro i comburenti, che sono quelli che io un toscano lo accendo, lo metto lì, dopo due minuti è spento, la sigaretta mi si brucia tutta. In Romania le sigarette non bruciano, si spengono, perché i comburenti non li mettono per legge, ma non li mettono. Sono più sensibili alla salute, no, non sono più sensibili alla salute di noi, sono più maleducati, prendevano le sigarette, le buttavano in giro e bruciavano i boschi, allora hanno detto noi dobbiamo fare le sigarette che si spengono, che così i boschi non bruciano, però l'effetto hanno tolto i comburenti, senza i comburenti il tabacco si spegne, allora il tabacco naturale si spegne, il tabacco delle sigarette normali ha dentro questi comburenti, sono derivati dalla polvere da sparo, signore, non è che mi fa tanto bene succhiarmeli nei polmoni, ecco. I Sikh in India non fumano e gli Hindu sì, hanno lo stesso tasso di malattie coronariche. Vabbè, abbiamo parlato della carta tossica, abbiamo parlato quindi lo zucchero non fa male soltanto nei cibi, eccetera, no? Fa male anche dalle altre parti. E la prima fonte di assunzione dello zucchero, specialmente per i bambini, sono le bevande gassate. Bevande gassate, veleno sotto mentite spoglie. Io ho trovato questo articolo che è interessante, no? Allora, l'acqua di Seltz è stata trovata nel 1798, la Dr. Peppers, che è un artesignano della Coca-Cola, nel 1885, la Coca-Cola più o meno in quel periodo lì. La Coca-Cola è nata come una medicina per il mal di testa ed era concentrata, si diluiva con acqua, non era effervescente. Poi è arrivato questo, l'ha diluito con l'acqua di Seltz, e ha fatto il brevetto, l'ha venduto per 3 cocombe e 1 peperone e poi gli altri l'hanno sviluppato, adesso è una delle più grosse aziende lucrose del mondo. La Coca-Cola, mettiamocela in mente, è una medicina. Ed è una buona medicina, io l'ho usata parecchie volte, per esempio se voi andate in India, andate in Africa, eccetera, venite invitati a mangiare nella capanna, e come fai a non mangiare lì che mangi con le mani, però chissà che cavolo ti prendi, ti bevi la Coca-Cola, che tanto o te la porti o te la offrono, perché poi all'ospite danno la Coca-Cola come si offre lo champagne qui da noi, no? Voi vivete quella Coca-Cola, la Coca-Cola sterilizza completamente. Perché è come un acido, sì, è un acido, ha un pH 2 la Coca-Cola, contiene acido ortofosforico, contiene i famosi 10 bufeni di zucchero lattina, ma soprattutto sterilizza. Lo usavano addirittura la Coca-Cola in Brasile come contraccettivo, cioè contraccettivo locale, anche usando la forma anatomica della bottiglietta, prima avevano un rapporto sessuale, poi, come dire, agitavano la bottiglietta, la mettevano nell'occhio e si facevano la lavanda vaginale, dicevano questa è, come dire, la solita bufala metropolitana. Vanno a farmi gli studi, sopravvivenza degli spermatozoi nella Coca-Cola dopo 2 secondi 0,0, li seccava tutti, quindi funzionava questa cosa. Ma la Coca-Cola funziona primo per il mal di testa, diciamo che va bene, funziona per il vomito, l'acetone dei bambini, eccetera, funziona per sterilizzare, abbiamo detto, per esempio contro il vibrione del colera, la Coca-Cola è efficacissima come succo di limone, funziona per le ferite, come l'acqua ossigenata le lava e fa crescere addirittura le cellule molto più in fretta, perché contiene questi zuccheri, si cicatrizza molto prima, quindi è preziosissima la Coca-Cola, è un disastro se la uso come bevanda, diciamo, per dissetarmi. Allora, negli USA bevono mediamente 212 litri di bevande gasate pro capite all'anno, fanno eccezioni i maschi fra i 12 e i 29 anni che ne bevono 606 litri, è 1,9 litri al giorno, ragazzi, quelli non bevono neanche l'acqua. Questo cosa fa? Cioè, gli fa un disastro. Hanno visto per esempio che le ragazze che giocavano a pallacanestro si rompevano continuamente le ossa, no? Avevano un tasso di fratture enorme. E cosa hanno scoperto? Che le ragazze che bevevano le bevande gasate avevano un tasso di fratture 5 volte superiore a quelle che non la bevevano queste. Perché? Perché causa osteoporosi, acidifica l'organismo e scioglie le ossa questa Coca-Cola. E poi cosa fa? Però nella Coca-Cola, cioè la Coca-Cola, nelle bevande gasate, una lattina di soda, ci sono 10 cucchiaini di zucchero, che sono 150 calorie, no? E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come diciamo prima, raccomanda non più di 25 grammi di zuccheri totali, no? Quindi totali nella giornata, no? Che sono 6 cucchiaini, quindi già con una lattina io sono già quasi il doppio del massimo consentito in una giornata, no? Ma qualcuno mi obietta, ma la Coca-Cola, ecco lì, non c'è lo zucchero, c'è lo sciroppo di mais, perché hanno messo lo sciroppo di mais una decina, una ventina d'anni fa. Allora, questo sciroppo di mais, cioè, beh, sciroppo di mais è una roba naturale, no signori? È una roba di produzione industriale, è formato da fruttosio e destrosio invece che saccarosio ed è di origine industriale. Effetto, scarsa formazione del collagene, abbiamo detto il collagene a cosa serve, per esempio a non fare le rughe, per esempio, diciamo, per tutto il tessuto connettivo, per esempio a riparare le arterie, ecco che poi dopo mi vengono i famosi ictus e aneurismi e tutto il resto, poi scarso assorbimento del rame, quindi mi impedisce di assorbire il rame come oligoelemento è contro le infezioni. Quindi avrò una propensione alle infezioni, problemi epatici simili agli alcolisti, cioè perché si metabolizza nel fegato questo fruttosio e destrosio. Poi dopo trovo in queste bevande gasate l'acido fosforico, perdita di smalto dei denti, erosione del rivestimento gastrico, danni intestinali, maggiore probabilità di fratture ossee, abbiamo detto 5 volte, osteoporosi, quindi... Nei bambini sono calorie nude, quindi hanno mancanza di appetito, i bambini che mangiano tanto zucchero, poi dopo non vi mangiano più la bistecchina, eccetera, cioè vogliono sempre la roba zuccherata, anche perché sono drogati, bisogna riconoscerlo, i recettori dello zucchero sono gli stessi, dicevamo, delle droghe, della dopamina e tutto il resto. Quindi il bambino alla fine si abitua al dolce e non lo schiodate più. La cosa giusta è non farglielo neanche conoscere da bambino. Ricordatevi che Don Ignazio de Loyola, che era il fondatore dell'ordine dei gesuiti, sapete chi sono i gesuiti, che fu fatto un gesuita, era l'armata della chiesa, la milizia della chiesa, diceva: dateci un bambino per i primi 7 anni della sua vita e sarà nostro per sempre, perché entro i 7 anni si formano le abitudini, e sono abitudini che ci portiamo dietro tutta la vita. Poi ci dobbiamo combattere tutta la vita con queste abitudini. Noi insegniamo al nostro bambino il gusto del dolce, si abitua a mangiare dolce, si abitua a mangiare tanto, si abitua a, per esempio, voglio fare una digressione sulla pubblicità. Cioè tutte queste cose noi combattiamo da una parte, da quell'altra c'è l'organizzazione industriale che tende invece a scaraventarci addosso tutti i loro prodotti. Ho un conoscente che mi fa questa domanda: come mai io ho 2 bambini piccoli, loro giocano, sono lì, loro giochi eccetera, c'è la TV accesa, Marco la guarda, non gliene frega niente della TV, quando c'è la pubblicità lasciano giù tutti e si mettono lì come ipnotizzati, finita la pubblicità ricominciano a giocare.
Perché sono bravi.
No, perché sono bravi, perché la pubblicità è studiata per attirare la gente, sono bravi quelli della pubblicità. Allora, c'è la pubblicità, per esempio, del riso Scotti, che ci ha fracassato le orecchie con sto dotto Scotti, dotto Scotti. Come inizia? Brin, dotto Scotti, ora il campanello. Il campanello mi crea allarme, mi crea attenzione, la nostra vita è regolata dai campanelli, da quando andavamo a scuola, che suonava la campanella dovevo andare in classe, suonava la campanella dovevo andare, facevo l'intervallo, ero lì a specare la campanella, poi suonava, orca, devo tornare in classe, poi suonava ancora, posso uscire, poi vado a casa, suonano, chi è? Il telefono, drindi. Vi rendete conto che quando io suono un campanello, se suono un campanello qui, tutti ci distraiamo. E allora, drink, dotto Scotti, ma vai sull'organo, te il tuo riso, io ho detto mai comprerò un chilo di riso di questo dotto Scotti, no? Piuttosto compro il riso gallo o tutto il resto, no? Perché dovrebbero proibirla questa forma di pubblicità. Un'altra forma di pubblicità, un altro rumore che è ancora più potente del campanello e di cui noi non ci rendiamo conto, è il battito del cuore. Il primo rumore che sentiamo da quando siamo ancora un ovulo nel ventre di nostra madre è il battito del cuore della nostra madre. Quando ci allatta la mamma noi siamo sul suo cuore e sentiamo il suo battito, e inoltre noi sentiamo, credetemi, il nostro battito, noi lo sentiamo. Però le nostre orecchie, il nostro cervello lo censura perché lo sentiamo sempre. A me è capitato, voi chiedete a qualunque speleologo, in grotta, nei rami fossili, dove ci sono le gallerie, diciamo, le gallerie forzate, no? Che sono dei tubi di roccia in cui scorreva l'acqua sotto pressione, adesso asciutti per fortuna, strisciare dentro lì, il primo è il buio assoluto, però ci abbiamo la nostra luce, secondo ha il silenzio assoluto. Non c'è uno stillicidio, non c'è niente, sei centinaia di metri sottoterra, non c'è neanche una mosca che vola, ci siamo solo noi, senti il rumore del tuo respiro, senti il tuo cuore che batte, lo senti, pupum, pupum. Io la prima volta che sono andato nelle gallerie qui forzate della Grotta Marelli del Campo dei Fiori, dico quello, ma qui sta arrivando l'acqua, sentivo l'acqua che arrivava, sapete cos'era quest'acqua? Il rumore del sangue nelle orecchie, e lo sentite, è un'esperienza, come dire, perché lì c'è silenzio assoluto, qui noi lo sentiamo lo stesso, però non consciamente, noi comunque sentiamo sempre il nostro battito del cuore, pupum, 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 sentiamo quello della mamma, ecco. C'è la pubblicità di questa, come si chiama, marca automobilistica che ti fa tutta la sua pantomina e poi finisce, pum pum, pum pum. Adesso non mi ricordo che marca è, perché quando c'è la pubblicità io spengo sempre, cioè non, la TV non la vedo e la radio la spengo. Fateci caso, mi mettono dentro tutum, tutum, quello è il battito del cuore, è un aggancio. In psicologia si chiama l'aggancio. Io ti dico una frase e tu non te la ricordi, ma se ti dico una frase e ti metto una mano sulla spalla, te la ricordi molto di più. Se ti dico una frase e ti do la bella sberla, altro che se te la ricordi quella cosa, la sberla che mi ha dato la suora all'asilo perché avevo fatto la marachella. Quello lì si chiama l'aggancio psicologico. Allora, la pubblicità è deleteria, specialmente per i bambini. Allora, certi paesi proibiscono la pubblicità. Per esempio, che io mi ricordo, la Svezia proibisce la pubblicità per i bambini. Aspetta un attimo, vediamo se ce l'ho. Ecco, allora, hanno visto, per esempio, i bambini, li metti davanti alla pubblicità di cibi, eccetera, e poi li fai mangiare. Un bambino normale, normopeso, mangia l'84% in più quando vede la pubblicità, ha fatto le prove, quindi il doppio. Un bambino che è grasso, che quindi già il cibo gli piace, mangia il 101% in più, più del doppio. Un bambino obeso, che sono quelli che forse hanno i recettori del sapore, eccetera, mangia il 134% in più. Cioè, io gli faccio mangiare, gli dico, cioè, mangiamo, lui mangia. Oppure gli faccio vedere la pubblicità e poi mangiamo, mangia più del doppio. Questi qui, poverini, cioè, sono più vittime, noi magari riusciamo un po' a filtrare, i bambini no. Tant'è vero che in Australia e Olanda la pubblicità è proibita quando è rivolta ai ragazzi con meno di 14 anni d'età. In Svezia è proibita la pubblicità con i cartoni animati, perché i bambini con i cartoni animati diventano matti, no? In Norvegia è proibita tutta la pubblicità rivolta ai bambini. In Italia? Allora, in Italia l'unica cosa che possiamo fare è spegnere la TV quando c'è la pubblicità, non tenere accesa la TV mentre si mangia, tanto per cominciare. La TV è un lavaggio del cervello. Noi abbiamo a cuore la salute dei nostri bambini, no, fisica, ma ce ne freghiamo della loro salute cerebrale. Cioè, gli mandano il cervello in pappa, è anche il nostro. Allora, il telegiornale, quando c'è il telegiornale, adesso c'è quell'abitudine di far girare sotto quelle cose lì. Allora, voi non le leggete, ma il vostro inconscio le vede e le legge. E allora, se io vi faccio vedere, per esempio, io non sono uno psicologo, ma faccio solo un esempio scemo, certamente non lavorano su questo livello, lavorano su un livello molto più fine. Ma se io sto vedendo una scena, un incidente d'auto, una scena brutta, una rapina, sto parlando di una cosa brutta, e sotto vi metto il Presidente del Consiglio ha fatto questo, ha fatto quello, io, cioè il mio cervello collega quello che c'è scritto sotto a quello che c'è scritto sopra. Oppure vi faccio vedere una cosa buona, che qui sono intervenuti, e sotto metto il Presidente del Consiglio, naturalmente sono due TV diverse, uno che sostiene il governo e l'altro invece che no. E vi creano, l'opinione vi creano, ma è un'opinione che voi non vi rendete conto di avere, vi sembra che sia la vostra di opinione. Quindi l'arte della pubblicità, l'arte anche dell'imbonimento politico, chiamiamolo così, la democrazia, mentre il tiranno vi costringe a fare una cosa contro la vostra volontà, se no vi uccide, eccetera, in democrazia voi fate quello che volete voi, ma non c'è quello che volete voi, è quello che vi fanno volere. Quindi attenzione alla pubblicità, attenzione alla televisione, non tenete accesa la televisione, specialmente quando si mangia, perché quando si mangia noi abbiamo aperti tutti i sensi, no? Stiamo mandando dentro delle cose e ci ingoiamo anche il programma televisivo assieme al cibo. 99 famiglie su 100 mangiano con la televisione accesa, punto, finito e basta. Qualche domanda sullo zucchero e su, che poi dobbiamo tutte le altre cose. Yeah. Sullo zucchero, sulle bibite gasate, le farine bianche, non abbiamo parlato delle farine bianche raffinate. Allora, uno dei grossi problemi che hanno quando macinano le farine, le abburattano, abburattano vuol dire che le setacciano, no? La 00 perde più del 50% di peso, o quasi, non mi ricordo se è più o quasi il 50%, comunque, e quindi è tutto amido quello che rimane. Uno dei grossi problemi nei mulini, è il polverino che va nell'aria. Succedeva, adesso c'hanno tutti i filtri e tutto quanto, figuriamoci, li mandano in galera, altrimenti, perché viene anche la silicosi, quella roba lì, no? Però una volta che se ne fregavano, c'era sempre in giro sto polverone, no? Quando questo polverone arrivava a una certa densità, se accendevi un fiammifero o se c'era una scintilla, saltava in aria il mulino. Sono saltati in aria i mulini come delle bombe, perché questa farina è talmente sottile che è, come dire, brucia in fretta. Se io prendo un ciocco grosso, brucia lentamente, più lo faccio sottile, più la superficie di contatto con l'ossigeno aumenta, quindi arriva, diventa quasi come la benzina, la benzina nel carburatore e nel pistone della macchina, no? Saltavano in aria i mulini, e immaginatevi questa farina bianca raffinata cosa fa nel nostro organismo. Certamente non saltiamo in aria, però bene non ci fa, eh? Cioè, ha un indice glicemico altissimo la farina bianca, è come lo zucchero, addirittura il pane supera l'indice glicemico dello zucchero. Il panino della McDonald's, quei panini lì fatti lievitati con lievito chimico eccetera, ha più di 100 di indice glicemico, quando lo saccarosi è 80. Detto tutto, Costa, qualche domanda prima di passare ai grassi e agli omega 3? Ho tagliato un po', sugli zuccheri, c'era da fare due serate intere, ma qui, sì, bella quella per esempio.
Sì. Consiglio di, materialmente di mangiare un po' per sostituire lo zucchero o proprio non mangiarlo?
Ah, ecco, quindi i consigli sono quelli: primo, di cambiare un pochino, mangiare molti alimenti crudi, specialmente a inizio pranzo. Cioè la frutta e la verdura cruda si mangiano all'inizio pranzo. Hanno visto che se mangiamo anche solo un 30% di cose crude, che non è molto, ma comunque si può fare, no? Abbastanza facilmente, tutta la risposta dei globuli bianchi non c'è, perché, come dire, il corpo capisce che sto mangiando, vede che sto mangiando roba cruda, poi anche se mangio roba cotta non si allarma così tanto come se mangio la roba cotta subito. Oltretutto la roba cruda all'inizio, specialmente la frutta, bisogna mangiarla all'inizio. Perché? Perché se la mangio alla fine io ho già mangiato tutte le altre cose. Se mangio una bella mela grossa all'inizio, poi mangerò meno delle altre cose che hanno molte calorie eccetera. Non, e poi non fermenta la frutta. La frutta, se io la mangio, la digerisco subito, l'ideale sarebbe mangiare e lasciar passare almeno un quarto d'ora e poi mangiare tutto il resto. Questo mi dà senso di sazietà, non mi fermenta con gli zuccheri eccetera nello stomaco, nell'intestino, la digerisco molto meglio. Aspetta, la domanda cos'è che...
Materialmente
mangiare, quindi cose crude all'inizio, no? Quindi verdura cruda, frutta cruda, centrifugati, prendiamoci una bella pressa, facciamo un bel succo, barbabietola rossa, la rapa rossa cruda, ci mettiamo poi le carote, ci mettiamo il limone, ci mettiamo il sedano, ci mettiamo lo zenzero, ci mettiamo le mele. Cioè non è che tutto messo tutto assieme, posso mettere tutto assieme, però a seconda della stagione metto la frutta e la verdura di stagione, no? Ci posso mettere anche le insalate, che ci posso mettere le coste che mi danno un po' di sapore, di terra. Ecco, cavolfiore, il cavolo tante volte fa diventare piccante, bisogna stare attenti con i cavoli. Sì, il cavolo per esempio, quello
la verza,
sì, è da un pochino piccantino. Invece il crauto diventa immangiabile, almeno a me era successo così. Comunque ci sono anche le ricette eccetera, mettiamoci le cose crude, anche perché bevendo questi beveroni faccio un pieno di minerali, di enzimi, di vitamine, e mi reidrato anche. Poi uno dice: perché devo fare il succo e lo scatto lo butto via? Va bene, posso fare il frullato, che allora assumo anche la fibra, però il frullato va benissimo, però se io voglio assumere tante vitamine e tanti sali minerali, non è che mi posso mangiare un chilo di carote, per dire. Se invece faccio un succo, mi posso bere il succo derivato da un chilo di carote, no? Perché è meno, e ci sono tutte le parti nobili, ecco. Quindi assumerò quella parte di fibra che mi serve, ma per il resto userò solo la parte nobile del succo. Per quanto riguarda le cose dolci, dimmi, caro.
A livello di composto, cose, se io tipo in una centrifuga posso mettere 2.004 carote,
sì,
però io in sera 2.004 carote non riesco a mangiare un bicchiere all'altro, ma a livello di fruttosio sul fegato.
Il fruttosio della frutta, la frutta naturale. Allora, la frutta il fruttosio, sappiamo che il fruttosio non è che faccia tanto bene, fra l'altro non abbiamo parlato dei dolcificanti artificiali, vabbè, insomma, facendola breve fanno peggio dello zucchero. Fra i dolcificanti artificiali e lo zucchero, mangiate lo zucchero che fate prima.
La stevia
anche lì, a me personalmente non piace perché ha sempre quel fondo amaro, quel troppo dolce che è amaro. Il fruttosio nella frutta non è lo stesso fruttosio che mettiamo dello zucchero dei diabetici, che poi non gli fanno più pubblicità perché hanno visto che fa peggio che lo zucchero stesso. È chiaro che la frutta la devo scegliere, anche la frutta troppo dolce mi dà, come dire, mi potrebbe dare dei problemi, però molto molto meno che i dolci, che, come dire, le merendine e tutto il resto. Poi dopo l'equilibrio è tra mettere un po' di frutta acida, un po' di frutta dolce e soprattutto tanta verdura. Io insisto molto nella verdura perché la verdura è alcalinizzante, la frutta è meno alcalinizzante, anzi magari la frutta, poi parleremo del limone, no? La frutta acida, per esempio, il limone è alcalinizzante, anche se acido, poi vedremo perché, no? Comunque io non avrei paura a mangiare troppa frutta, perché il nostro organismo, noi siamo delle scimmie, no? Siamo scesi dagli alberi pochi milioni di anni fa, siamo abituati a mangiare la frutta, poi mangiamo le radici, la verdura, mangiavano anche gli insetti, le scimmie, eccetera. Se non ho problemi metabolici, certo che il diabetico, anche lui se mangia la frutta troppo dolce deve stare un pochino attento, però devo fare un mix privilegiando le spremute, come dire, i centrifugati di verdura, e poi ci metterò anche la mia mela, così mi dà il dolce, quella volta che ho bisogno del dolce. Poi devo seguire anche l'istinto, certi giorni avrò bisogno di più di roba dolce, certe stagioni, per esempio, non so, d'estate avrò più desiderio delle cose dolci, l'inverno invece avrò più desiderio delle cose che tendono un pochino all'amaro, ecco.
Cosa pensi del controllo della salute tramite la misurazione del pH?
Il controllo della salute tramite la misurazione del pH, beh, esula un po' dall'argomento di questa sera, comunque bisognerebbe farlo, e è importante mantenere il corpo alcalino, quindi per chi compra le cazzine e segue poi ha il controllo statico e quello dinamico, dovresti fare il controllo, vedere che pH hai e poi prendere una cosa che inacidisce l'organismo e vedere in quanto tempo si ritorna all'equilibrio, perché allora hai il tempo di risposta e che ti dice la tua riserva alcalina, che punto è. La riserva alcalina è un po' come il conto in banca, no? Quando succede qualcosa, io ho un incidente d'auto, devo cambiare la macchina, se ho il conto in banca, se io faccio un pranzo che inacidisce molto, o assumo, bevo la mia bevanda gasata che mi inacidisce, se ho una buona scorta di elementi alcalinizzanti inglobati nel corpo, posso tamponare, se no ho qualche danno, se no il corpo sai cosa fa? Va nelle ossa e scioglie il calcio delle ossa per tamponare. È un'ottima pratica, però è un po' laboriosa. Possiamo fare una cosa abbastanza semplice: le verdure alcalinizzano. Mangiamo poche, le proteine inacidificano, gli zuccheri acidificano, le verdure alcalinizzano, e prendiamo un succo di limone al mattino che mi alcalinizza, prendiamo magari, se voglio andare un pochino sullo sbrigativo, il Basenpulver della Pasqua o un prodotto simile, che sono un insieme di bicarbonato di sodio, di potassio, carbonato di calcio, di magnesio, di più ne ha più ne metta, vi leggete tutti gli ingredienti e ne prendete un paio di cucchiaini al giorno e siete al posto. Altre cose? Allora, dovremmo parlare adesso di un'altra cosa estremamente importante. Poi la domanda che mi fanno sempre è: ma io come lo dolcifico il caffè? Beh, il caffè non lo dolcifichi, tanto per cominciare. Ma sì, ma perché uno deve bere il caffè dolce? Non si sente neanche il sapore del caffè. Allora, è chiaro che allontanarsi dallo zucchero è un po' come disintossicarsi dalla droga, è la stessa cosa, che disintossicarsi dall'eroina. Hanno visto che si fa la stessa fatica. Io quando mi sono disintossicato dallo zucchero ci ho impiegato tanto di quel tempo, cioè ancora adesso ogni tanto mi mangio la mia fetta di torta all'anniversario eccetera, l'importante è non mangiarlo tutti i giorni questo zucchero, no? Poi ci si abitua, non hai più voglia dello zucchero, guardate che le prime 3-4 settimane sono dure perché vi viene questa voglia spasmodica di zucchero, però se resistete, no? Se resistete, magari mangiando, abbassando, usando alimenti con basso indice glicemico. Qual è l'indice glicemico degli alimenti? Andate sul sito della Montignac oppure su internet, trovate tutto, indice glicemico, e avete da una parte i cibi, di là l'indice glicemico. Bisognerebbe mangiare delle cose, un indice glicemico insomma non superiore a 50. Poi se mi mangio le mie patate, per l'amor del cielo, specialmente se sono rosse, quella volta ogni tanto, ma se le mangio sempre, come dire, ecco, e poi dopo quando mangio qualcosa con un indice glicemico elevato, mettiamoci almeno un bel condimento, mettiamoci tanto burro, tanto olio, tanto, lo so che va sulle calorie, però stempera l'indice glicemico, cioè anche lo zucchero se lo prendo assieme a qualcosa di grasso viene assorbito più lentamente, quindi paradossalmente è meglio mangiare una cosa grassa e dolce che una cosa dolce e bassa. E basta, però ovvio che devo fare i conti con le calorie in più del grasso, e poi deve essere anche un grasso nobile. Adesso andiamo a vedere i grassi e gli omega 3, perché il grasso non è troppo grasso, fa bene, cioè, è uno di quegli alimenti, grassi, gli zuccheri, gli oli, no? E le farine che non esistevano quando si è formato il nostro sistema immunitario. Posso avere una bottiglietta d'acqua? Ma la farina, allora direi, evitando la 00, basterebbe prendere una 0, è già meglio della 00, comunque una farina grigia oppure una farina integrale, il massimo sarebbe la farina integrale. Il pane, però anche la semola, insomma devo andare a vedere lì. Poi non è che mi devo stressare più di tanto, io personalmente ho cercato di ridurre al minimo l'uso del pane e dei carboidrati, anche perché ingrassano abbastanza. Poi ognuno sente le teorie, no? Devi mangiare tanti carboidrati e devi mangiare pochi eccetera. Se mangio i carboidrati, se mangio i cereali, cerco di mangiarli integrali, e poi cerco di mangiare anche quei cereali, fra virgolette, poveri, che non vengono utilizzati, il grano saraceno, il miglio, abbiamo visto che sono ricchi di vitamina B17 e tutto il resto, no? E quindi usare anche questi cereali che si utilizzavano nell'antichità, anche la famosa segale, che è ricca di fitasili, che distrugge l'acido fitico, perché facevano il pane nero? Perché la segale è quella che è più ricca in assoluto di fitasi, che distrugge l'acido fitico. La mia bella lievitazione con pasta acida, eccetera, di 48 ore, sono tranquillo, a caldo, perché le mettevano nella maglia a caldo, sono tranquillo che il mio pane non avrà più acido fitico e quindi mi darà i minerali invece di privarmene. E poi dolcificanti, sì, cerchiamo di utilizzare anche il miele, ragazzi, non è che sia così innocentino, perché il miele, ci sono vari mieli, no? Per esempio il miele di castagno e il miele di acacia hanno metà dell'indice glicemico del miele mille fiori, allora userò quello, però non devo dimenticare che c'è molto fruttosio dentro nel miele di castagno e nel miele di acacia, per quello che hanno un basso indice glicemico. Anche fruttosio, non troppo fruttosio, non mi fa tanto bene. La melata è ricca di potassio, di minerali e tutto, va meglio delle altre cose, anche se non è tecnicamente il miele di fiori, no? Dicevamo l'altra volta. Beh, non è vero, sai che costa come gli altri la melata. Dipende che mille fiori è, se vai dall'erba Ernesto lì costa uguale, l'acacia è quello che costa più di tutti. perché è quello più richiesto. Bene, allora, dolcificare non è necessario. Ai bambini cosa darò come merenda? Cercherò di dare, di evitare come la peste le merendine, i ciuciui, coi tintine, tutte le balle, i stramassi e tutto quanto. Gli do un bel pezzo di pane, magari un pane semi-integrale, semi-nero, ci sono dei pani buonissimi che sembrano quasi pane bianco, quello lì della San Carlo, non è il massimo dei massimi, però è già un pane nero con la segale, eccetera, che è abbastanza rotondo come gusto, no? Ci sono i pani tedeschi, però chissà se il mio bambino me lo mangia, chi lo sa, e con un bel pezzo di cioccolato, che così, cioccolato, parleremo del cioccolato stasera, cioccolato amaro, 70% di cacao almeno, allora, ragazzi, allora questo qui è un cioccolato 90% di cacao, adesso lo passiamo visto che sono già, se volete assaggiarlo, no? Allora, è amaro, ma non è così amaro come voi pensate. Allora, non pensate di mangiare il cioccolato cioccolatino, pensate di sentire il sapore del cacao. Si mette in bocca, lo si lascia sciogliere sulla lingua e vi assaporate il gusto del cacao. Poi ci sono dei cioccolati addirittura fatti con i cacao trinitari, quelli dell'Ecuador, quelli del Perù, eccetera, oppure quelli del Ghana. Hanno tutti dei sapori diversi. Uno diventa poi un intenditore come il vino, dice bevi un bicchiere di vino, e vabbè, ma che vino è? Cos'è? Barbera, Barolo, Lambrusco, cioè, e il cioccolato, stessa cosa, ai diversi cru. Però adesso assaggiate il cioccolato che poi ne parleremo. Volevo parlare di una cosa molto importante, che sono i grassi. Allora, i grassi, la più grave carenza nutrizionale della dieta occidentale riguarda gli acidi grassi essenziali. Questa è una citazione dal bel libro L'alimentazione anticancro di Belivo e Gingras, che vi consiglio di leggere. Allora, gli acidi grassi essenziali sono stati scoperti dalla Joanna Budwing negli anni 50, prima non si sapeva neanche che esistessero, invece di darle il premio Nobel a questa Joanna Budwing, l'hanno osteggiata e l'hanno quasi radiata dall'ordine dei medici e tutto. Perché? Perché lei, cornutissima, si ostinava a curare gli ammalati di cancro, no? Con fiocchi di latte tipo iocca e olio di lino. E sta stronza non solo li curava, ma li faceva guarire. E questo è il disastro, perché se non li avesse fatti guarire sarebbe passata inosservata. Ma la cosa che non le hanno perdonato è che lei li faceva guarire e diceva che le chemioterapie non servono a un accidente. Quindi come il dottor Giuseppe Nacci, come tutti gli altri, eccetera, l'hanno messa ai margini della società quasi. Allora, cosa sono gli acidi grassi essenziali? Gli acidi grassi si dividono in essenziali e non essenziali. I non essenziali sono quelli che il corpo umano riesce ad autoprodurre, mentre quelli essenziali non riesce ad autoprodurre, si trovano soltanto nei cibi e servono. Sono i grassi poliinsaturi, i cosiddetti, servono per produrre l'energia, vanno sulle membrane cellulari, fanno respirare la cellula, trasportano l'ossigeno da fuori a dentro la cellula e viceversa, e servono alla produzione delle prostaglandine, degli ormoni, del testosterone, e rientrano anche nella composizione dell'emoglobina, chi più ne ha ne metta, quindi sono essenziali alla nostra vita. E allora, gli acidi grassi sono di tre tipi, saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. I grassi saturi sono quelli che hanno la catena molecolare senza snodi e quindi sono solidi in un certo senso. Se voi vedete il lardo, il burro, l'acido palmitico, l'acido stearico, il butirrico, l'olio di caprilico, l'olio di palma stesso è solido, cioè se voi andate giù a 40 gradi, allora insomma, io faccio fondere anche il burro e anche il lardo, ma qui a questa temperatura è solido perché è saturo. Invece i grassi insaturi sono quelli che hanno uno snodo, quindi per esempio sono gli oli, l'olio d'oliva, l'olio di semi, no? Che sono liquidi a queste temperature. I poliinsaturi hanno diversi snodi e quindi ghiacciano ancora più difficilmente. Gli acidi grassi poliinsaturi sono essenzialmente gli omega 6, gli omega 9 e gli omega 3. I più importanti sono gli omega 6 e gli omega 3. Gli omega 6 sono, come dire, molto diffusi, mentre gli omega 3 sono assai meno diffusi. Il nostro problema è che la dieta moderna è estremamente squilibrata nel rapporto omega 6 e omega 3. La dieta del paleolitica, quindi degli uomini delle caverne eccetera, aveva un rapporto 1 a 1 o al massimo 1 a 3. La dieta dei nostri nonni arrivavano 1 a 6, vuol dire 1 di omega 3 e 6 di omega 6. Modernamente noi qui in Italia siamo 1 a 20, 1 a 25, negli Stati Uniti arrivano addirittura 1 a 40, 1 a 60, con tutto ciò che ne consegue. Cosa fanno gli omega 6? Gli omega 6 sono, e gli omega 3 lavorano in equilibrio uno con quell'altro, uno è un po' come il sistema simpatico e parasimpatico, no? Gli omega 6 aumentano la pressione, sono pro-infiammatori, l'infiammazione sappiamo che è dannosa e che dà, come dire, predispone alla degenerazione tumorale, ma in certe situazioni è utile, se io ho un trauma eccetera, l'infiammazione è quella che mi permette di accelerare la guarigione, no? Non è che sia una cosa in assoluto negativa, troppa infiammazione è negativa, promuove l'aggregazione piastrinica. La trombogenesi, quindi la formazione dei coaguli, oh santo cielo, ma che disgrazia è? Beh, ma io se mi taglio ho bisogno che sangue coaguli, se no muoio dissanguato, c'ha la sua funzione. Promuove il vasospasmo, promuove le reazioni allergiche, promuove la proliferazione cellulare. Cosa vuol dire? Che se io ho un trauma, no? La proliferazione cellulare mi fa rimarginare la ferita, il trombospasmo, il vasospasmo mi fa andare meno sangue lì che poi andrà fuori, l'aggregazione piastrinica mi cicatrizza eccetera, la reazione allergica se mi entra un po' di polvere eccetera il corpo subito gli va addosso perché ci sono sugli agenti patogeni, quindi serve per questa cosa. Il problema è che quando ce ne ho tanta, gli omega 3 invece hanno la funzione apposta, no? Addirittura riducono le aritmie cardiache e i tassi lipidici nel sangue, quindi diminuiscono, diciamo, anche i grassi nel sangue. Gli acidi grassi polinsaturi, per esempio, non ingrassano, eh? Voi ne potete mangiare quanti ne volete, vabbè, non è che ve ne bevete un secchio, non fanno niente, ma non fanno ingrassare questi grassi. I grassi sono di tre tipi, no? I grassi animali fanno ingrassare di più, sono i trigliceridi. I trigliceridi sono una, come dire, una molecola di glicerina con due acidi grassi messi in posizione 1, posizione 2 e posizione 3. Allora, posizione 1 è quello che ti fa ingrassare, tipo il lardo, i derivati animali, eccetera. Perché? Perché hanno fatto parte del ciclo vitale e sono già pronti per essere immagazzinati nella nostra ventrazza, cioè prima erano nella ventrazza del maiale, adesso vanno nella ventrazza mia. Il corpo cerca di ingrassare, come dicevo prima, perché il grasso è una riserva contro le carestie, contro se io non posso mangiare per uno o due giorni perché sono dentro nella caverna che è venuto giù i denti sotto zero e non posso uscire, se sono bello cicciottello riesco a resistere nella mia caverna, ma se sono magro come un pico muoio di fame, no? Quindi il corpo umano tende a ingrassare per la sopravvivenza, e una volta non è che si ingrassava tanto, perché in primavera erano tutti belli magretti, noi invece continuiamo a mangiare anche l'inverno e ingrassiamo. I grassi invece, per esempio, degli uccelli, ecco, il pollo fa meno male, l'oca, il tacchino, eccetera, perché sono grassi di secondo tipo che il corpo, per immagazzinarli, li deve processare, allora preferisce bruciarli, insomma. I polinsaturi vanno processati molto per essere immagazzinati, quindi e poi siamo sempre in carenza di grassi polinsaturi, vengono utilizzati per tutte le funzioni superiori dell'organismo, respirazione cellulare eccetera, e quindi difficilmente fanno ingrassare. Allora abbiamo visto che gli omega 6 sono proinfiammatori, invece gli omega 3 sono antinfiammatori. Gli omega 6 aumentano la pressione, gli omega 3 la diminuiscono. Gli omega 6 fanno coagulare il sangue, gli omega 3 coagulano. Ora, tutti questi problemi, aumento della pressione, infiammazione, aggregazione piastrinica, spasmo, dei reazioni allergiche, proliferazione cellulare, non sono poi problemi dell'uomo moderno? Mi danno la cardiospirina per fluidificare il sangue, mi danno le statine per abbassare il colesterolo, mi danno la pillola per abbassare la pressione, ma non sarebbe più semplice introdurre meno omega 6 e più omega 3? Esattamente dovuto a questo squilibrio. Se noi mettiamo in equilibrio gli omega 6 con gli omega 3, tutti questi problemi se ne vanno, a meno che non ho una patologia proprio congenita, conclamata, che sono talmente rovinato che... Ma se io fin da ragazzo avessi questo equilibrio, no? Nell'antichità non c'era mica tanta gente con la pressione alta o con tutti i problemi dell'uomo moderno, perché avevano questo rapporto molto equilibrato. Allora, dove si trovano questi omega 3? Devo aumentare gli omega 3. Allora, gli omega 3 si trovano in due classi di alimenti, quelli animali e quelli vegetali. Mentre in quelli animali, no? Che sono quelli più biodisponibili, sono due, diciamo, sono due, gli omega 3 sono due tipi, no? L'EPA e il DHA, le cosa pentenoico e il docosa eseinoico, e si trova, sono biodisponibili, questi il corpo li può usare senza nessun procedimento, nessun processo, e si trovano nelle sardine, per esempio ci sono 2 grammi ogni 100 grammi in peso, nelle aringhe, il pesce azzurro famoso, 2 grammi ogni 100 grammi, nello sgombro 1,8 grammi ogni 100 grammi, nel salmone 1,6, nella trota 1. Invece quelli che si trovano negli alimenti vegetali sono principalmente l'acido linolenico. L'acido linolenico si trova nell'olio di lino. L'olio di lino è l'unico olio che ha un rapporto invertito, cioè ha 1 a 3, cioè 3 di omega 3 e 1 di omega 6, tutti gli altri ne hanno molto meno. L'olio di soia per esempio ha 6 a 1, 6 di omega 6 e 1 di omega 3. L'olio di oliva ha un rapporto di 8 a 0, non ha omega 3. Ha l'acido linoleico ma non ha l'acido linolenico. L'olio di arachidi 30 a 0. L'olio di girasole, il tanto decantato olio di girasole, no? 70 a 0, quindi cercherò di evitarlo perché è proinfiammatorio, ho già un eccesso di queste cose. L'olio di sesamo 41 a 0, quindi l'olio d'oliva 8 a 0, tutto sommato mi va ancora bene. Se poi ci metto un poco di olio di lino lo posso riequilibrare. L'olio di colza è abbastanza equilibrato, a 2,4 a 1. Peccato che l'olio di colza contiene l'acido erucico che a lungo andare mi rovina.
Ma adesso non l'hanno tolto?
Sì, l'hanno tolto, hanno fatto l'olio di canola, no? Che diciamo è geneticamente selezionato, se non addirittura modificato, però anche lì devo vedere questo olio di canola come l'hanno fatto, se l'hanno stesso discorso dell'olio d'oliva e stesso discorso dell'olio di palma. L'olio di palma è uno degli oli migliori del mondo, preserva dalle cardiopatie, pulisce le arterie, è ricchissimo diciamo di elementi utilissimi, però se lo estrago con i solventi a caldo eccetera mi diventa quell'olio di palma che poi dopo mi mettono nei grissini piuttosto che nei dolci, che mi fa male, che viene demonizzato, ma ingiustamente demonizzato, perché l'olio di palma, quello extravergine, sarebbe anche superiore all'olio d'oliva in certe cose, specialmente il punto di fusione, no? Fonde a 35 gradi, quando lo metto in bocca si fonde e mi dà quella sensazione tipo l'indoor, la sensazione di freschezza, la Nutella ha dentro l'olio di palma, mi dà quella sensazione di palatabilità, come dicevamo prima, grasso più zucchero, no? Proprio mi dà quella voglia Nutella, santo cielo, è una droga, io non la compro più, cioè, io sono anni che non la compro, perché un vasetto di Nutella a casa mia, cioè, io me lo devo finire, no? Allora non lo compro, la dieta incomincia al supermercato, è molto più facile non comprare una cosa che averla in casa e non mangiarla, credetemi, ecco. Ma la cosa migliore per assumere gli omega 3 è quello di prendere i semi di lino, perché l'olio di semi di lino ha benissimo e tutto, ha un sapore un po', però lo posso mescolare con quello d'oliva. Qual è il grosso problema? Che gli acidi grassi poliinsaturi sono estremamente labili, cioè prendono l'ossigeno, si alterano, si ossidano, prendono soprattutto la luce e si ossidano. L'olio di semi di lino dovrebbe essere conservato al buio in frigorifero e essere consumato entro tre mesi dalla produzione. Ragazzi, cioè, e come fa a saperlo? Mi mettono la data di scadenza, ma non mi mettono quella di produzione. Qual è la soluzione? Prenderò i semi di lino e mangerò i semi di lino, che quelli non si alterano. Quindi una buona prassi è: nel mio frullato metto i semi di lino, anche nel, come dire, faccio la minestra, no? Finita la cottura, spengo il, come dire, il fuoco, spengo il fuoco e poi metterò 5-6 cucchiaini di semi di lino nella minestra. In pochi minuti, no, i semi di lino si ammorbidiscono, non si alterano per il calore perché non fanno in tempo, vedete, se li faccio cuocere, friggere, eccetera, quello sì che si altera, e poi me li posso mangiare senza che abbiano, come dire, che mi vadano tanto sotto i denti, eccetera. Un'altra, per disintossicare l'organismo, macinarli va benissimo, sì. Sì, io no perché sono pigro, però sarebbe giusto macinarli e consumarli al momento. Se poi voglio fare come la Joanna Budwing e li aggiungo ai fiocchi di latte tipo yoga o qualcosa del genere, no? Macinati, allora si sposano, si connubiano alla cisteina che c'è dentro, di cui sono ricchi questi fiocchi di latte, ed è un antitumorale perfetto. Non andiamo nel dettaglio, se no non finiamo più. La cisteina è un derivato dello zolfo, lo zolfo è un anello aromatico che è analogo al pirrolo e al furano, quello dell'ascorbato di potassio di cui vi ho parlato l'altra volta, che serve alla respirazione cellulare. Quando questo anello si rovina, può essere mutuato dall'anello del tiolo, che sarebbe quello dello zolfo. Comunque, lasciamo stare, è un anticancro estremamente efficace, sia come prevenzione che come cura, che col cancro conclamato funziona molto bene.
Quando si può mangiare? Tutti i giorni.
Se lo volete mangiare tutti i giorni, allora i latticini non bisogna eccedere. Facciamo la digressione sui latticini. E i fiocchi di latte, la ricotta, insomma, anche che sono magri, eccetera, si possono già mangiare un po' di più. Si possono mangiare anche i formaggi stagionati. Hanno visto, per esempio, in Danimarca mangiano tanto formaggio, in Svizzera ne mangiano di più, no? E in Francia ne mangiano ancora di più, però in Danimarca hanno un sacco di malattie cardiovascolari, in Svizzera ne hanno la metà, anche se mangiano molto più formaggio. Perché? Perché i danesi mangiano formaggio fresco, mangiano tanta panna, mangiano tanti formaggi freschi, mentre gli svizzeri mangiano i formaggi stagionati, l'Emmental, il Gruyère, lo Sgrinz, eccetera. Allora, con la stagionatura il calcio si trasforma e si unisce ai grassi, li rende meno biodisponibili, per cui assorbi meno grasso, no? E quindi soprattutto assorbi meno grassi, diciamo, dannosi, ed ecco che quindi meglio mangiare un pecorino stagionato piuttosto che la formaggella fresca. Quello che fa ingrassare più di tutti, oltretutto, i famosi grassi in posizione 1 che dicevamo, come il lardo, eccetera, quello che fa ingrassare più di tutto è il latte e la panna. La panna in un attimo vi fa gonfiare come delle botte. È così buona, ragazzi, però specialmente la panna acida lì in Romania, la smutana, che te la mettono dappertutto, è buonissima, ragazzi, meno male che vado poche volte, vado. Bene, ho risposto alla domanda? Quando siete può, quante volte? Quando volete, cioè io non abuserei, insomma, quando lo mangiamo 3-4 volte alla settimana e quanto che mai, anche meno, voglio dire. I semi di lino possibilmente tutti i giorni. Ah, ho dimenticato le noci. Non lo conosco, non li conosco. Non so. Le noci sono ricche di omega 3 e anche le noci. Comunque le noci è meglio comperarle nel guscio e romperle al momento, oppure le posso prendere anche già sgusciate, però le devo tenere al buio perché rancidiscono abbastanza facilmente. L'olio di noci, anche lì è come l'olio di lino, un ottimo olio, costa una fortuna, no? Una volta era l'olio dei poveri, e adesso costa una fortuna, però come dire, in 3 mesi si altera anche l'olio di noci.
Comunque la tendenza all'apporto omega 3 omega 6 dovrebbe essere 1 a 1,
no, non riusciamo a essere 1 a 1, e diciamo che basterebbe 1 a 6. Allora, hanno visto per esempio che nel latte, nella carne, nelle uova eccetera c'è un rapporto omega 3 omega 6 che è alterato. Allora, le galline ruspanti, quelle proprio della nonna che becchetta, non quelle allevate a terra che gli do i mangimi, quelle proprio ruspanti, come vedevo giù in Zambia, che le facevano uscire la mattina, andavano in giro nel bosco, tornavano la sera, quelle che tornavano, diceva, su 20 galline ne riusciamo a mangiare 2 o 3, perché fra il falco, la iena, il coso, eccetera, il serpente, ne mangiava quasi tutte, però quelle 3 o 4 erano buone, no? E quelle lì che becchettano, eccetera, nelle uova di galline hai un rapporto omega 3, omega 6, 1 a 1, 1 a 2. Quindi, quelle le galline d'allevamento hai 20 di omega 6 e 1 di omega 3, detto tutto. Lo stesso vale per i formaggi, lo stesso vale per le carni. Le carni, cioè gli animali allevati allo stato brado che mangiano erba, l'erba è ricca di questi omega 3 eccetera, non solo come gli animali che mangiano l'insilato di mais e le proteine e la soia, ecco. Oltretutto hanno fatto proprio l'esperimento che hanno messo una bancata di cibi sul tavolo, no? E senza dire niente, venivano pagati questi studenti per andare a mangiare. Questo lo farei anch'io, essere pagato per andare a mangiare. Dice, andate lì, mangiate quello che volete. L'esperimento qual è? L'esperimento che voi mangiate, noi vediamo cosa mangiate. Ma cos'è che dobbiamo mangiare? Quello che volete. E hanno visto che hanno messo i cibi fatti, diciamo, tipo con l'allevamento in montagna, insomma, col rapporto giusto omega 3 e omega 6 insieme a quelli con l'allevamento industrializzato. Alla fine della mangiata, quali erano i cibi avanzati? Quelli, perché la gente si rendeva conto che aveva un sapore diverso, il corpo lo gradiva meglio, e oltretutto non ti dà tutti i danni l'eccesso, beh, ovviamente l'eccesso di proteina animale qualche danno ti dà, però ti dà molto meno danno, come dire, che gli alimenti industrializzati. La famosa vecchietta lì di Verbania che ha 118 anni, che gli dice lei che cosa, io mangio 2 uova al giorno e carne trita cruda, ce lo santo, tutti gli enzimi, no? Così è proprio tutto il contrario di quello che ci hanno detto. E poi l'hanno intervistata di nuovo quest'anno, prima aveva 117 anni, adesso c'era 118, gli ha detto, ma lei veramente mangia 2 uova al giorno, del suo pollaio le uova, mica andava a comprarle, no? E ma lei veramente, il mio dottore quando ha sentito questo, adesso mangio un uovo e la carne cruda non la mangio più. Ma qual è quel dottore che ti va a far cambiare la dieta a una che c'ha 118? Io scommetto che fra qualche anno quella lì muore, gli ha cambiato la dieta, ma guardate, ve lo metto per iscritto, no? E ha cambiato la dieta, non è che mi scampa più tanto a lungo, no? A parte la battuta, ma se sei arrivato a 118 anni, ma io fossi un medico mi guarderei bene, dico, prima arrivo io a 118 anni e poi do i consigli a quelli che ne hanno 90, no? Santo cielo. Allora, come possiamo fare per tutelarci? In Francia hanno fatto una catena che si chiama Le Bleu Blanc Cœur, e ha un logo con un fiorellino del seme di lino, che è un fiorellino azzurro. Quando trovate questo fiorellino azzurro, vuol dire che gli animali, lo trovate sul latte, lo trovate diciamo sulla carne, sul burro, sulle uova, eccetera, sono stati nutriti con il 5% nei loro mangimi, quindi mangimi come tutti, però mettono il 5% di semi di lino. Questo è già sufficiente per alterare il rapporto omega 6 omega 3 in modo favorevole. Quindi se trovate questa catena, chiedetelo al vostro supermercato, eccetera, si chiama Bleu Blanc Cœur, quello il seme di lino, costerà un pochettino di più, ma neanche tanto. Domande me la faccio io da solo, ma gli integratori di omega 3 che troviamo di qua e di là sono utili? Stiamone lontani come la peste, perché gli acidi grassi poliinsaturi si alterano molto, ma molto facilmente. Quindi se dura l'olio di semi di lino, mi dura 3 mesi, gli acidi grassi puri durano ancora meno. Oltretutto me li mettono sugli scaffali, prendono la luce, sono netto sì nell'alluminio, sono dentro no, eccetera, hanno visto che fanno male, al contrario di far bene fanno male, quindi io non li prenderei. Mangiamo i nostri semi di lino, mangiamo i nostri sgombri, mangiamo le nostre sardine, il salmone, la nostra trota e chi più ne ha più ne metta, le noci, mangiamo le noci che è molto importante. Non vi dico mangiamo gli insetti, che ne sono ricchissimi, perché so che incontrerei delle facce un pochino scettiche. Bene, allora entriamo nel vivo. Altri argomenti? Altre domande? Le noccioline? Beh, le noccioline fanno bene per altri motivi, certamente avranno, non ti so rispondere quanti omega 3 ci sono nelle noccioline, e comunque le noccioline hanno 23% di proteine, sono ricche di magnesio, sono ricche di sali minerali, fanno bene anche loro, però come tutte, no? Non si devono ossidare, è come le noci. Sono ricche anche, c'è anche della vitamina B17. Bene, adesso parliamo di tutte quelle cose che si possono utilizzare nella cucina di tutti i giorni. Quindi vi parlerò del tè verde, della curcuma, del limone, del betacarotene, delle carote, del vino rosso, del cioccolato, dell'aglio e del pomodoro, se avremo tempo. Cerchiamo di fare in fretta, perché... Allora, il tè verde. Il tè verde, la Camellia sinensis, è una pianta che dà il tè, e che sia verde o che sia nero è sempre la stessa pianta. Il tè nero è un tè verde che viene fatto fermentare, e nella fermentazione, essiccazione, fermentazione e lavorazione varia, sviluppa la teina, sviluppa più purine, ma sviluppa anche un aroma più intenso e molto più stabile per il trasporto, perché gli inglesi, non dimentichiamo che il tè è stato introdotto dagli inglesi che l'hanno preso dall'India, dalle colonie, eccetera, lo trasportavano con questi clipper che sono le navi a vela, che ci impiegavano del tempo, allora le stive erano umide, eccetera, allora si alteravano. Hanno visto che a fare questa tostatura, questa fermentazione, si conservava meglio e aveva anche un ottimo sapore. Peccato però che si sviluppa anche tanto acido ossalico, no? E l'acido ossalico inacidisce l'organismo, e in presenza di calcio precipita in cristalli di ossalato di calcio, che sono poi quelli che ci fanno venire il colpo della strega, perché è come mettere la sabbia in un ingranaggio, perché si ferma proprio dove ci sono i muscoli che si muovono, specialmente quelli della schiena, e allora muoviti oggi, ti muoviti domani, alla fine ci blocchiamo. Il colpo della strega è dovuto all'eccesso di acidità dell'organismo, che fa precipitare questi cristalli di ossalato di calcio. Il rimedio, l'abbiamo visto la volta scorsa, è il cloruro di magnesio, che scioglie nel giro di 2 o 3 mesi questi cristalli di ossalato di calcio. Il mal di schiena ve lo potete dimenticare, questo non vuol dire che fate sollevamento pesi e poi vi bevete il cloruro di magnesio, ma con una vita un po' normale evitate l'operazione o tutto il resto. E nel tè verde abbiamo, diciamo, molti polifenoli e molti catechine che sono antiossidanti, si arriva dal 25 al 35% del peso della foglia del tè verde in catechine, no? E poi, di cui la più importante, il gallato di epigallo catechina. Il gallato di epigallo catechina è importantissima perché, oltre a essere un antiossidante, quindi contro i radicali liberi, no? Blocca la neoangiogenesi, che sarebbe la formazione di cellule tumorali. Il tumore quando si sviluppa ha bisogno di molto sangue, di molto nutrimento, e allora se c'è un ormone che promuove la neoangiogenesi, che sarebbe la costruzione di vasi capillari tutti intorno al tumore, che gli portano più nutrimento, come una città per ingrandire ha bisogno di tante strade. Se la città non ha le strade, non può ingrandirsi, perché non arrivano, come dire, non arrivano i viveri dalle campagne e tutto il resto, no? Questo blocca questa proliferazione di vasi sanguigni, e quindi il tumore non può crescere. Questo è importantissimo, no? È un antitumorale estremamente efficace. Cosa hanno visto? Hanno visto che in Oriente, dove usano molto questo tè verde, i tassi di tumore sono estremamente più bassi che in Occidente. La preparazione del tè. Come si prepara il tè? Beh, su internet trovate tanti, sulle riviste, tanti modi di preparare il tè, dalla cerimonia del tè a tutte le cose più diverse, non so, la temperatura non deve superare 70 gradi, no, il tempo di infusione va da 1-3 minuti, poi bisogna fare l'inchino verso oriente, bisogna onorare Buddha e gli antenati, non lo so, eccetera. Allora, perché noi vogliamo preparare il tè? Allora, se vogliamo preparare il tè per tirar fuori il sapore, l'aroma, eccetera, allora quello lì è il sistema giusto, no? Quindi acqua non troppo calda, tempo di infusione non troppo elevato, perché sennò poi escono le sostanze amare, che guarda caso il gallato di epigallo catechina, no? Se noi invece abbiamo bisogno di prendere il tè, vogliamo prendere il tè per preservare la nostra salute, abbiamo interesse che mi escano queste sostanze amare, anche se il gusto ne risente, no? La mia salute avrà un beneficio. Ora, un tempo di infusione di 5 minuti, 7 minuti, mi estrae meno della metà del gallato di epigallo catechina che 10 minuti. Allora, cosa farò? Io prenderò l'acqua ben bollente, ci metterò il mio tè verde, lo lascerò dentro tutto il tempo possibile fino a che diventa tiepido, che lo posso bere, che quindi passano i 10 minuti, no? E quindi me lo berrò bello scuro, magari un po' amaretto, magari non così aromatico come dovrebbe essere per le migliori tradizioni, però molto più efficace per pulirmi le arterie, per preservarmi, diciamo, perché va bene anche, diciamo, per le malattie coronariche, cioè per tenere le arterie pulite, eccetera, mi preserva dai tumori e mi preserva dall'invecchiamento, mi mette al riparo dai radicali liberi. Come lo dolcifico? Con niente, me lo bevo così, ecco. Seconda cosa, quanto latte ci metto? Non ce lo metto il latte, ecco, perché il latte mi va ad assorbire e a limitare la sua potenza proprio risanatrice. E terza cosa, che tipo di tè verde userò? Ci sono tantissimi tipi di tè verde. Allora, voi andate nel mio libro, capitolo 6, sotto capitolo tè verde, oppure prendete il libro di Bellivaux e Gingras, La dieta anticancro, che vi porta una bellissima tabella con i vari tipi di tè, con il contenuto di polifenoli e di gallato di epigallo catechina dei vari tipi di tè. In due parole, i tè giapponesi mediamente sono superiori come contenuto ai tè cinesi, arrivano anche a 3, 4, 5 volte il contenuto di principi attivi, e i tè migliori, così a occhio, tanto per, sono quelli più verdi, quelli che fanno un tè più verde, no? Un tè tè più verde e il tè di germogli, il famoso tè bianco che costa una fucilata, che è fatto con i germogli, no? Raccolti a mano uno a uno, quello lì è il migliore di tutti, però non facciamoci la testa. Allora io posso prendere anche un tè con un basso contenuto di catechine, lo farò più forte, con due cucchiaini di tè per ogni tazza invece che uno, no? E me ne berrò di più. Quanto ne posso bere? Nella giornata i cinesi ne bevono anche 2 litri, e vabbè, è importante anche reidratarsi, perché l'acqua, i liquidi sono molto importanti, ecco perché poi anche i centrifugati sono in un certo senso superiori ai frullati, no? Perché ne bevo di più e c'è anche tanta più acqua, perché ho bisogno di depurare i reni, eliminare le tossine, eccetera. Quindi più ne bevo meglio è. Come farò a berlo? Io vi dico come faccio io. Sulla scrivania ho una teiera elettrica, no? E a metà mattina io mi faccio una bella teiera, non una tazza, no? Ho la teiera di porcellana, scaldo con la prima, attacco la spina, no? Faccio bollire l'acqua, scaldo la mia teiera, quando è bella calda rimetto l'acqua nel bollitore, rifaccio bollire, intanto ci metto i miei cucchiaini di tè verde, ci metto dentro la mia acqua, lo chiudo, poi faccio le telefonate, quello che voglio, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, che è bevibile, me lo bevo un po' per volta, chi si è visto si è visto. Bisogna berlo fresco, quindi è meglio berlo fresco perché dopo un certo periodo di tempo subentrano le solite ossidazioni e quindi diminuisce la potenza del mio composto. È efficace contro gli epiteliomi sono praticamente tutti i tumori, quasi tutti i tumori, il 90% dei tumori che conosciamo sono gli epiteliomi, non so, il tumore alla bocca, alla lingua, alla trachea, allo stomaco, al colon, al seno, all'utero e che altro, te che sei esperto a Terry, insomma sono tanti, sono la maggior parte, al polmone, ecco, sono la maggior parte, no? Poi c'è anche degli altri, però comunque, è specialmente efficace contro il cancro, la vescica, la prostata, quindi questo è importante specialmente per noi maschietti. Se poi ci mettiamo anche la curcuma, come vediamo tra un attimino, è ancora più efficace. Domande?
Berlo durante i pasti, in qualche maniera?
Benissimo, cioè che io sappia no. Allora, durante i pasti ci sono le varie teorie, c'è chi dice che durante i pasti non bisogna bere i liquidi perché diluiscono i succhi gastrici, eccetera. Dipende anche da cosa mangiamo, dipende dalle abitudini. Certo che se bevo l'acqua durante i pasti è meglio che bevo il tè verde, quello va da sé. Io durante i pasti consiglio di bere un bel bicchiere di vino rosso. Ecco, adesso ci arriviamo, Bere il tè verde va benissimo, ma a me mi mette una tristezza, ragazzi, cioè bermi il tè verde, lo bevo quando vado al ristorante cinese, se non mi bevo il sake, o la birra cinese, birra giapponese, birra cinese, vabbè, insomma, tè verde, lo ordini tanto per far scena, poi ce lo beviamo, per l'amor del cielo, però quella volta che vai godiamocela, no? La vita è breve. Altre domande? Passiamo alla curcuma? Oh, allora la curcuma, che cos'è la curcuma? La curcuma è una zingiberacea, cioè stessa famiglia dello zenzero, come lo zenzero ha le sue stesse proprietà, ma soprattutto è un antinfiammatorio molto potente, viene denominato con la sigla E100, no? Quando vedete gli additivi E100, ed è un colorante, lo usano come colorante, cioè nell'antichità si usava come colorante, i pittori, no? Usavano la curcuma per il giallo e la usavano anche per fare il verde assieme all'indaco, no? Non era molto conosciuta qui in Occidente, anche Ippocrate lì, diciamo, nell'antica Grecia, nella mica la usavano per colorare le vesti, no? Con lo zafferano, no? Difatti il nome è curcuma, deriva da curcum, che in arabo significa zafferano. Infatti questi furboni, se voi andate giù nei mercati in Marocco, quei posti lì, no? Tunisia, vivendo zafferano, dice, oh, ma costa così poco lo zafferano, lui costa, curcuma, ragazzi, se andate a prenderlo lì dai negretti, ai negozi ecosolidali, l'India, Piave, eccetera, oppure andate sul sito www.cacaopuro.com www.pasticuro.it, cioè ve ne prendete un pacco così che costa pochi euro, insomma, no? Altro che zafferano, vabbè. E la curcuma viene utilizzata moltissimo in Oriente, specialmente in India, la mettono nel curry. Il curry è formato per il 50% di curcuma, difatti è giallo, no? Poi magari è un po' più scuretto se mettono più pepe, eccetera. Cosa vuol dire curry? Curry vuol dire pietanza in salsa speziata, quindi non esiste curry come spezia, esistono i vari tipi di preparati, di composti di spezie che ognuno fa il suo, eccetera, però prevalentemente nel curry c'è la curcuma, poi c'è sempre lo zenzero, il pepe, il coriandolo e chi più ne ha ne metta. Il pepe è importantissimo, perché la curcumina, che è il principio attivo della curcuma, viene assorbito 1000 volte di più in presenza di pepe, anche di zenzero e anche di peperoncino, ma specialmente del pepe. Quindi se non mettiamo il pepe è come neanche mettere la curcuma. La curcuma è un'erba, come dire, c'è una radice, no? È antichissima, cioè nel 3000 a.C. era citata con altri 249 medicamenti, quindi erano 250, no? Nell'erbario di Assiria era scritto sui cocci con scrittura cuneiforme, eccetera. Nel 3000 a.C., pensate un po' come l'aloe, questa qua, era diffusa nell'antichità, era considerata un toccasana, no? Nella medicina ayurvedica, che vuol dire Ayur vuol dire vita e Vedic conoscenza, la conoscenza della vita, è la medicina più antica del mondo, quella dell'India, è stata tramandata su foglie di palma, eccetera, no? Quindi non si sa quanto è antica, perché le foglie di palma ogni 300-400 anni vanno riscritte perché si sbriciolano, per cui non è come il coccio che lo datano, no? E dicono questo qui è del 3000 a.C., questi qui erano giovani, però sono migliaia e migliaia di anni che vengono tramandate queste ricette nella medicina ayurvedica e viene utilizzato come antinfiammatorio, un potentissimo antinfiammatorio, la curcuma, purificatrice dell'organismo, protegge il fegato, che è una delle sue principali qualità, quindi dai problemi epatici e anche dall'epatite virale, no? Uno c'ha l'epatite virale e se la tiene, no? Specialmente l'epatite C, però impedisce che che degeneri. Adesso c'è la Julia Shenz che ha fatto il suo busvir e si guarisce, però se uno ha $95,000, adesso l'hanno abbassato sotto i 70,000, comunque se uno ce li ha guarisce, se no se la tiene. Poi contro le emorragie, le congestioni, le infezioni, le febbre, contro l'artrite, quando mai no, è un antinfiammatorio, contro la dissenteria e i problemi digestivi. In India mangiano 2 grammi al giorno di curcuma, in media, hanno 20 volte meno cancro che negli Stati Uniti. Allora, vi leggo, nelle Hawaii, vai in Giappone, gli ultracentenari dell'isola di Okinawa dicono che a causa della curcuma loro sopravvivono così tanto, poi si bevono tè verde, mangiano tanto pesce quando non si assorbono il mercurio e tutto il resto, ma comunque hanno anche una vita sana, non è solo la curcuma. Nelle Hawaii, tanto per dire, da una parte e dall'altra, nei paesi arabi, in Assiria, in India, nelle Hawaii, no? E la chiamano olena ed è usatissima nella medicina tradizionale, è proprio un pilastro della medicina tradizionale, come un pochino come l'aloe, cioè serve a tante cose. Stiamo all'India, allora, i tumori in India rispetto a quelli degli USA. Negli Stati Uniti tumori alla prostata, 104 persone su 1000, in India 5 persone su 1000. Tumore alla vescica, 23 persone su 1000 negli USA, 3 in India. Tumore al rene, 11 persone negli USA, 1 in India. Tumore all'utero, questo interessa le donne, 16 negli Stati Uniti, 2 in India. Tumore al seno, 91, sempre su 1000 negli Stati Uniti, 19 in India. Tumore al colon, 41 negli Stati Uniti, 5 in India. E qui veniamo, tumore al fegato, allora, uomini e donne sono diversi, 4 negli Stati Uniti di uomini, 2 in India, uno dice come mai così poco, a parte che è la metà, le donne invece hanno lo stesso tasso di tumore al fegato che negli Stati Uniti. Come mai questo mistero, visto che la curcuma mi protegge dal cancro al fegato? Semplicissimo, perché in India c'è un altissimo numero di persone che sono malate di epatite C. Sapete che l'epatite C è infettiva attraverso il sangue, attraverso i contatti sessuali, lo sperma, eccetera, no? E l'evoluzione naturale dell'epatite C è il tumore al fegato. Quindi il fatto che in India gli uomini abbiano metà dei tumori al fegato che negli Stati Uniti, quando negli Stati Uniti l'epatite C ce n'è pochissima, invece nell'India è estremamente diffusa, è una grossa cosa, sono molto protetti da questa curcuma. Le donne invece hanno lo stesso tasso di tumore. Perché? Perché le donne in India sono un po' più cavezzine, un pochino più, come dire, santarelle, bravine che quelle occidentali. Loro sono dedite alla casa, è difficile che tradiscano il marito, mentre i mariti, gli uomini, prima di sposarsi e forse anche dopo, fanno un po' i farfalloni. Allora, facendo i farfalloni è facile che si chiamino le donne come gli uomini un certo tasso di epatite C, che te lo prendi dalla famiglia, te lo prendi dalla nascita, te lo prendi dalle ferite, magari coi fratellini, uno che è ammalato, il papà, la mamma, eccetera, no? Però la donna si becca anche l'epatite C del marito, il quale marito magari ha fatto un po' il farfallino, quindi molti si sono ammalati fuori, e soprattutto la donna è ricettiva, riceve lo sperma del marito e si ammala sicuramente, mentre il marito più difficilmente si ammala di epatite C. È un po' come l'AIDS, no? Chi riceve lo sperma si ammala molto di più, che sia uomo, che sia donna, che sia un contatto di un certo senso che nell'altro. Chi riceve lo sperma è come chi riceve sangue. Se io ricevo una trasfusione di sangue di un ammalato, se io ricevo un'emissione di sperma da un ammalato, se c'ha l'epatite C me la becco, se c'ha l'AIDS me lo becco, ecco, quasi certo, magari non me lo becco, però è molto più facile che la donna si ammali dall'uomo, e quindi le donne sono molto più ammalate purtroppo degli uomini. Ecco che però 1-1 vuol dire che non hanno una mortalità superiore rispetto agli Stati Uniti. E che cosa fa questa curcuma? Allora, abbiamo detto che è antinfiammatorio, no? È meglio dell'aspirina, del Celebrex e del Vioxx, che sono antinfiammatori conosciuti, no? Blocca l'angiogenesi, abbiamo detto, e induce l'apoptosi, che sarebbe la morte programmata delle cellule tumorali. Va usata con pepe e zenzero per farla assorbire meglio, e anche con una sostanza grassa, quindi con olio, con burro. Come la useremo noi? Noi la useremo, per esempio, faccio il mio risotto giallo. Tra l'altro, com'è nato il risotto giallo? Il risotto giallo è nato durante la fabbricazione del Duomo, no? E c'era questo garzone di un decoratore delle vetrate, no? Che faceva delle pitture, facevano i colori una volta, no? E i colori venivano fatti macinando pietre, usando sostanze vegetali, infatti morivano tutti molto presto perché usavano cromo, usavano piombo, usavano mercurio, usavano sostanze tossiche. Il giallo veniva fatto con la curcuma o con lo zafferano. Allora sto garzone che preparava i colori si era innamorato della figlia di un bottegaio, lì così, no? Solo che questa qui non voleva saperne, ha sposato un altro e l'avevano invitato alle nozze, e lui per vendicarsi ha cercato di avvelenare tutti e ha messo questo colore che aveva del risotto che avevano fatto, no? Solo che per fortuna non gli ha messo il giallo cromo, no? Che lì l'avrebbe avvelenati davvero. Gli ha messo la curcuma e lo zafferano, è nato il risotto giallo. Questa è una leggenda, ma sì, il risotto alla milanese, esattamente. Lui pensava di rovinargli il matrimonio, il risotto giallo lo buttano via, o se ce lo mangiano crepano tutti, invece è venuta fuori la specialità. Questo per dirlo. Comunque con l'olio e col grasso si assorbono meglio. Quindi io quando farò il mio risotto giallo, è quello che faccio anch'io, la mia specialità, ci metto lo zafferano, una bustina di zafferano ogni due persone, mi piace un bello un po' potentino, però ci metto anche un bel cucchiaino di caffè di curcuma a persona. Vedrete che verrà un colore splendido, specialmente se si usa il vino rosso, i funghi, rimane quel colore marrone, no? Invece con la curcuma vi diventa giallo, proprio bello giallo. È in più avrò tutti i benefici della curcuma. Quindi posso mettere un giorno quanto? se riusciamo a mangiarne i 2 grammi come in India, però ragazzi non ce la facciamo, sì, sono 2 bei cucchiaini. Ma non deve cuocere molto, però l'altro modo per mangiarle è con le verdure, quindi con le zucchine, anche con le lenticchie, buonissima, no? Il famoso dal.
Pollo, io prendo la radice di curcuma, la centrifugo, va bene lo stesso?
Ah, io non l'ho mai vista sta radice di curcuma.
È come lo zenzero.
È come lo zenzero?
Sì.
Eh beh, mi avete insegnato qualcosa.
Sì, gialla, no. La centrifugo.
E viene fuori il succo, viene fuori? Esce il succo? Ma io penso che vada meglio, però non ti sto dando una risposta scientifica, cioè io ti posso dire le cose che ho studiato, questo proprio non l'ho studiato. L'importante, dobbiamo chiudere, quanto mi dai ancora, un quarto d'ora? 5 minuti, ragazzi. Allora, questa curcuma, allora, è importante dire che curcuma e tè verde moltiplicano per 10 volte e anche di più l'efficacia della radioterapia con i raggi gamma. Quindi usando tè verde, quindi gallato di epigallo catechina e curcumina, la radioterapia ha meno effetti collaterali e funziona 10 volte di più. Quindi è molto importante, nel disgraziatissimo caso in cui si debba essere sottoposti alle radioterapie, di prendere tè verde e curcuma. Andiamo avanti. C'è comunque sul mio libro, c'è proprio il grafico tratto da Bellivo e Gingras che vi dimostra questa cosa, il limone e gli agrumi. Allora, facciamo molto in fretta, il limone è un agrume e deriva da agrimen, che vuol dire agro acido, no? Del genere citrus. Allora, coltivato in Cina e in India più di 3.000 anni fa, comunque con le arance specialmente, c'era il detto 5 arance al giorno, levano il medico di torno, un po' come viene una mela al giorno, leva il medico di torno. L'arancia ha 200 sostanze diverse, di cui 60 polifenoli, poi ci sono i terpeni che sono gli aromi, e sono dei potenti antiossidanti. Tipici degli agrumi sono i flavanoni, no? Che si trovano solo negli agrumi, che sono molto efficaci per lo scorbuto, eccetera. C'è la vitamina P o esperidina che protegge anche i vasi sanguigni, non c'è solo la vitamina C negli agrumi. I polifenoli sono anche degli antinfiammatori, no? I bambini che consumano succo d'arancia da piccoli hanno visto che hanno meno leucemia, meno tassi di leucemia. I consumatori abituali di succo d'arancia e di agrumi hanno il 50% meno di tumori all'esofago, alla bocca, alla laringe, alla faringe, allo stomaco. Vi ricordate chi aumenta per 3 volte questi stessi tumori? Esofago, bocca, laringe, faringe, stomaco? I bevitori di birra. Basta una birra al giorno per avere questo. E se voglio invece diminuire, dimezzare, no? Oltre che succo d'arancia, dovrò bere il vino rosso, per cui semplicemente bevendo vino rosso al posto di birra avrò 6 volte meno la probabilità di ammalarmi di cancro alle altre vie digestive. Quindi non è un grosso sacrificio quello che vi chiedo, bevete del buon vino rosso invece che della birra. Sono i conservanti della birra che mi fanno questo, però non posso dilungarmi perché abbiamo poco tempo. Allora, cosa fa il limone? Depura il fegato. La battaglia del cancro si vince e si perde nel fegato. Questo è Jean-Claude Alix nel suo bellissimo libro Un futuro anticancro, che cito sempre anche nella mia tesi. Ma serve anche per la salute del fegato e la bellezza del fegato, cioè per la scusa del fegato, la bellezza, perché un fegato che funziona mi dà una pelle bella, mi dà, come dire, mi dà un'espressione armoniosa, anche star bene, no? Una persona che sta bene è anche più bella. E come lo prendo il limone? Lo prenderò al mattino, sistema migliore, succo di limone con acqua e acqua calda e un cucchiaino di miele. Sentirete che proprio vi sgorga giù, fa un bene, sentirete che lo stomaco, lo bevete senza miele o senza zucchero, o col miele e lo zucchero, vedrete la differenza, mentre senza miele e senza zucchero vi allappa un po', senti un po', specialmente se uno c'ha un po' di gastrite, sente che, invece così è proprio un tono ottimale. La medicina ayurvedica dice di usare un cucchiaino di zucchero bianco raffinato, va bene, io metto il miele che va ancora meglio. Perché cosa fa? Deacidifica l'organismo. Allora, Il limone contiene gli acidi deboli, l'acido malico, il citrico e il tartarico, che coniugandosi all'ossigeno e all'anidride carbonica e ai sali che trova nell'organismo, va a incrementare la famosa riserva alcalina di cui parlavi tu prima, che è quella che ci aiuta a deacidificare l'organismo. E poi io sono anche convinto che sgrassi, che un po' come quando laviamo i piatti, che mettiamo il limone, e al mattino a digiuno mi sgrassa giù un po', mi pulisce.
Anche se aggiungo il miele.
Deve aggiungere il miele, sì, perché sennò è aggressivo. E poi non dimentichiamo che il miele è un medicamento, specialmente il miele di castano è anche un antibatterico fortissimo. Il miele di manuka vado a spendere anche 200 euro a barattolo, classe 1, 2, 3, 4 e 5, quando il miele di castano fa le stesse cose del miele di manuka, la stessa potenza. L'eucalipto non te lo so dire. L'eucalipto è balsamico, serve per le vie respiratorie, eccetera, però qui stiamo parlando di un'altra cosa. Poi il succo di limone a digiuno è un obbligo terapeutico, specialmente per chi sta facendo delle cure antitumorali. La famosa dieta Burrox è sciroppo di acero, sciroppo di palma e succo di limone, che serve sia a dimagrire che a ingrassare, a seconda della quantità che ci metti. Se ne usi tanto ingrassi, se ne usi poco dimagrisci. Noi possiamo metterlo per esempio nei nostri centrifugati. Un ottimo centrifugato è limone, succo di carota, zenzero, posso metterci anche la mia curcuma, un po' di olio di lino, ma abbiamo detto con tutti i problemi, ragazzi, sì, e un po' di pepe se ci metto la curcuma, e adesso io sto sposando l'idea di metterci una bella mezza barbabietola rossa, cruda, rapa rossa, perché è ricchissima di antiossidanti, polifenoli. Andiamo a prendere le bacche di goji, no? Quando la barbabietola rossa ha per peso 3 volte meno degli antiossidanti delle bacche di goji, ma la bacca di goji quando me ne mangio 2 cucchiaiate, invece la barbabietola rossa me ne mangio 1 etto, te chiederia, ragazzi, sì. Bene, domande sul limone? Allora, passiamo al beta-carotene, sì, è lunga. Invece parliamo magari del vino rosso e del resveratrolo che facciamo, oppure del cioccolato, non so. Vino rosso. Allora, vino rosso fa bene, l'hanno trovato col paradosso francese. La mortalità per problemi coronari in Francia è di 1/4 che negli Stati Uniti, anche se soffro di ipertensione, di tabagismo, perché abbiamo visto che fumano come i turchi, di colesterolo alto, perché loro le beurre la mattina e poi dopo la crème fraîche, che sarebbe la panna, il formaggio, le camembert, questo qui e quello là, e le uova, perché se ne mangiano un casino, eppure hanno, diciamo, molto meno problemi coronari su 1/4 che negli Stati Uniti. Hanno fatto uno studio su 210.000 persone e non ci credevano, questa roba che qui devono crepare come le mosche, invece sono molto più sani. Perché? Perché bevono vino rosso, bevono tanto vino rosso. Il vino rosso contiene antocianidine, proantocianidine e flavanoli come steverde, e poi contengono i fenoli e contengono specialmente questo resveratrolo. Questo resveratrolo è una cosa che è stata, come dire, scoperta da noi nel 1940. Figuriamoci che siamo arrivati al 1976 per capire che c'è il resveratrolo nel vino, quindi è recentissima questa cosa. Nella medicina cinese, no, già lo usavano, tiravano fuori il resveratrolo dal veratrum grandiflorum e lo usavano per l'ipertensione, quindi problemi cardiaci, eccetera. Nella medicina ayurvedica lo chiamavano Daraksava e veniva estratto dalla vite, guarda caso, no? E lo usavano per il cuore e le malattie cardiache. In Asia lo chiamavano Kojokan per le malattie cardiache e vascolari ed epatiche, e lo estralevano dal Polygonum cuspidatum, che sarebbe il fasso bambù. Quindi non è che noi buon ultimi arriviamo a scoprire questa cosa. Questo resveratrolo cosa fa? È antiproliferativo, inibisce lo sviluppo dei tumori, induce l'apoptosi, quindi la morte delle cellule tumorali, contiene agenti chemioterapici e chemioprotettivi usati nelle chemioterapie, sono gli stessi alcuni, non molti tutte, no? Però alcuni sono esattamente quelli che, guarda caso, sono uguali a quelli contenuti nel resveratrolo. Dimezza il rischio di tumori, dimezza, scusate se può poco, non è come la curcuma che me lo riduce di 50 volte come il tumore alla prostata, eccetera. Però già dimezzare io mi accontento, specialmente bevendo il vino rosso invece che mangiando la curcuma, che è un pochino amara. Specialmente il tumore alla bocca e all'esofago, no? La birra, abbiamo detto che lo moltiplica per 3, e chi ha orecchie per intendere, intenda. Aumenta la longevità, hanno fatto degli studi per esempio sugli animali da laboratorio, sui lieviti, hanno visto che aumenta proprio la durata di vino. E poi scusate, il primo bevitore della storia chi è stato? Noè. Scusate se uno dice che è l'età di Noè, no? E quello si beveva il vino, no? È una battuta, però qualcosa di vero potrebbe esserci. Migliora il metabolismo dei lipidi, diminuisce la placca aterosclerotica, impedisce che si formi, protegge il DNA dalla degradazione e riduce il rischio coronarico. Questo vino rosso, quanto ne bevo? L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di bere gli uomini 400 cc al giorno e le donne 250. Attenzione, le donne sopportano un po' meno bene l'alcol. Vino rosso, non vino bianco. Il vino bianco non contiene resveratrolo, però ci sono dei vini che ne contengono di più e dei vini che contengono di meno. Parliamo dei vini che ne contengono tanto. Nero d'Avola, 12 mg. Borgogna, che sarebbe Pino Nero, Pino dell'Ontario, da 10 a 13 mg al litro. Barbera d'Asti, 7,9 mg. Chianti dei Colli Senesi, 7,4. L'altro Chianti è 4,5. E quindi attenzione, Dolcetto e Monferrato 6,7, Montepulciano d'Abruzzo 5, Bardolino 4,7 e poi andiamo avanti. Come mai il Pino Nero e il Chianti dei Colli Senesi e il Nero d'Avola contengono tanto resveratrolo e gli altri meno? La qualità dell'uva sì, ma soprattutto crescono in ambienti umidi. Allora il resveratrolo è un antimuffa che la pianta usa per proteggersi dalle muffe, ma il Nero d'Avola è in Sicilia, la Sicilia è secca, eccetera. No signori, cresce specialmente nel sud della Sicilia, sulle colline che si prendono tutta la rugiada e di notte sono sempre bagnati, ecco perché si creano le muffe, no? Poi di giorno seccano, ma di notte proliferano e comunque ce l'ha. È contenuto specialmente nei semi, nelle radici, eccetera, però anche nelle bucce, e quindi quelli che hanno molta macerazione nella fermentazione ne estraggono anche di più.
Però meglio senza l'aggiunta di solfiti.
È chiaro che meglio senza l'aggiunta di solfiti. Dobbiamo basta. Beh, peccato che non abbiamo parlato del cioccolato e poi c'era l'aglio. Allora, dell'aglio ragazzi, vi ho portato queste dispensine che c'è su una piccola ricetta sull'estratto di aglio sua potenza. Prendetevelo, se avete voglia ve lo fate. Vi avverto che insomma un po' di alito cattivo ve lo dà, specialmente quando si è arrivate a 25 gocce. Il bigliettino, no, il sito, beh, comunque te lo scrivo, www.giuseppelimido.com. Fatevelo che è anche divertente farlo, Il fatto di non digerirlo, bisogna abituarsi un pochettino, ma non è che non lo digerisci, che rimane l'odore proprio. Uno dice non lo digerisco perché ti rimane l'odore addosso, ma si inizia con un po' per volta e poi dopo si digerisce. Il fatto che poi si abbia l'odore, che è il ruttino con l'odore d'aglio eccetera, che non piace, non è che non lo digerisci, è che l'aglio ti infesta. A me piace tantissimo, specialmente crudo, fa molto più effetto crudo che cotto, Allora www.giuseppelimido.com. Chi vuole l'aloe per il laboratorio, per favore lo scriviamo su un foglio, mettete il nome e le porzioni che volete. Per quanto riguarda il miele, allora lo posso portare io eventualmente, no? Se uno vuole portare il proprio miele, bene, se no lo porto io ne porterò qualche barattolo. Cosa? No, qua si fa. Il 25. Aspetta che spengo. Sì.